tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Eccoci, buongiorno, 7-5 minuti quasi. Buongiorno da Roma, da Emilio Pappagallo, Martina Caronna. Ciao,
buongiorno.
Martina, buongiorno da Milano, i nostri Alessandro Di Rocchi e Maurizio Paniconi. Ciao Ale, ciao Mauri, buongiorno. Come state? Tutto bene? Tutto bene? Tutto bene,
benissimo. Tutto bene.
Li vedo che stanno tutto bene. Allora, ragazzi, qua abbiamo tre ore e una puntata scoppiettante quest'oggi. Sarà anche il nostro Boris Sollazzo. Peccato per Ale e Mauri che sono morti nella notte. Insomma, saremo insieme fino alle 10 anche quest'oggi con tanta musica e i vostri messaggi. 3899-106-600. Possiamo cominciare a scambiarci il buongiorno. Intanto partiamo però con gli Editors.
Radio Rock Podcast.
Unica, loro sono gli Editors su Radio Rock. Allora, Ale, Mauri, ci siete? Buongiorno, buongiorno.
Sì, sì, eccoci qua.
Buongiorno.
È un problema di nebbia,
molto
credo.
Molto bene. Ah, c'è nebbia lì? Io in questo momento, guarda,
oh, stamattina sì.
Qui fa caldo, ci sono 9 gradi, sì. Temperatura è, cioè, per essere... Le 7 del mattino è alta e ieri ha fatto veramente molto caldo a Roma,
sì,
quindi proprio una giornata quasi
ma
primaverile, potremmo, abbiamo lambito i 20 gradi, 19 gradi, 18 gradi.
Ammazza.
Sì, 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 sì. Assolutamente
è caldo,
sì.
Assolutamente.
E oggi
allora si
sono previsti, oggi per la giornata di oggi sono previsti 35 gradi qui a Roma, quindi
spiaggia 35 o 36,
adesso non ricordo.
Martina, non cominciare, Martina, non cominciare.
Allora, ragazzi,
e
il clamoroso di Giorgio Dell'Arti era una cosa di cui parlavamo un po' in questi giorni, no? Allora, senza voler demonizzare la ricchezza, i ricchi, la ricchezza, però ci sono dei dati che emergono da Repubblica stamattina, interessanti. Allora, senti questa, il 63%, quindi più della metà, dei miliardari italiani ha il solo merito di aver ereditato il proprio patrimonio, cioè è miliardario semplicemente perché lo ha ereditato. Una percentuale quasi doppia rispetto alla media mondiale, che è del 36%. La ricchezza dei 71 miliardari italiani, sono 71, nel 2024 è aumentata di 61,1 miliardi di euro, raggiungendo i 272,5 miliardi, un ammontare che permetterebbe di coprire l'intera superficie della città di Milano con banconote da 10 euro se uno volesse. Quindi,
volendo, uno di loro può andare a
potrebbe
fare
questo, stendere un velo di banconote da 10 euro sopra tutta Milano, Mauri, oscurando, coprendovi. A voi che siete lì sotto,
a voi altri
di sotto.
Ti faresti coprire, Mauri?
Però quando senti queste cose qua,
direi.
Io dico, tu hai fatto un sacco di soldi, no? Però lasci giustamente ai tuoi figli, ci mancherebbe altro, ai tuoi eredi. Però che merito c'è in un erede ereditare quei patrimoni lì? Cioè,
niente,
nel senso,
cioè,
nel godersi i soldi dei sacrifici dei genitori.
Ma mica dico che non li devi, che non devi ereditare nulla, per carità. Però dico, ma ci può essere una. Come dire,
una
proporzione, no?
Sicuramente sì, perché per crescere devi investire per forza, perché sennò come
però è sempre legato al fatto del voler,
nel senso che chi ha tenuto questa eredità poi probabilmente li investe in qualcosa, sennò come farebbero a crescere così tanto,
no, perché sennò finirebbero questi soldi prima o poi, no? Quindi probabilmente
no, ma che li investano, però dico, non hanno nessun merito nell'averli fatti, cioè,
no,
nel senso,
però quello però non è una colpa, però non è una colpa,
ho detto che è una colpa,
il punto potrebbe essere invece,
quindi secondo
no,
me
certo, però
deve
magari
essere distribuito, cioè una società, una comunità che si rispetti deve prevedere anche una redistribuzione in parte di questi, perché parliamo, ragazzi, di tanti miliardi, che voglio dire, ma perché
sì,
io
certo,
non ti toglierebbe niente,
ma lo dico da padre, cioè se avessi un figlio e io fossi miliardario, vabbè, adesso sto inventando tutta una
troppi
serie di troppe situazioni, troppi se, però io credo che sarebbe anche giusto una parte redistribuirlo, poi che vada distribuito in modo giusto.
Però è una cosa che va
è
fatta. Cioè, lo deve fare lo Stato, il privato, sì, con la sua coscienza.
Beh,
può
è una
dirlo,
cosa che
però è una cosa
la
che
comunità deve internazionale, perché sennò la gente cambierebbe residenza per tutelare il patrimonio. Se invece a livello internazionale si stabilisse, però, adesso dico, che ne so, che sopra il miliardo, dico cifra a caso, sopra il miliardo hai un dovere civico, morale e stabilito dalla legge di redistribuzione, magari, che so, del 15% dell'eccedenza, diventerebbe una legge, e
Ale,
dovrebbe
hai appena descritto
fiori,
hai appena descritto, Alessandro, una patrimoniale sostanzialmente, che diciamo,
sì. Dici?
Sì, di fatto questa è la patrimoniale, che è una parola che a molti fa ribrezzo, fa scappare, però secondo me è giusto, è giusto che ci sia, perché poi ripeto, non è che cioè, se tu figlio, no, hai tanti soldi quanti ti permettano di passare una vita perfetta, agiata, senza magari non un patrimonio, visto che non l'hai nemmeno creato te, fermo restando poi che certe volte questi grossissimi patrimoni, anche, cioè, faccio un esempio, no? Anche i grandissimi che hanno inventato le big tech, no? I grandi cervelloni, però hanno avuto un'idea, sono stati bravissimi, però poi certe volte c'è una sproporzione totale tra quanto sei stato bravo e quanto guadagni, che è data anche dalla fortuna, dal momento. C'ho tantissimi in Italia che se fossero nati, quante volte abbiamo detto, negli Stati Uniti sarebbero diventati miliardari, no? Perché quindi devi trovare nel posto giusto, nel momento giusto. Quindi c'è anche all'interno di chi le crea questi patrimoni, c'è anche una buona dose di fortuna, nel senso, ti devi trovare, non è che è soltanto tua abilità. Quindi anche su quello paghi le tasse, giustamente, come su
e
tutti.
E poi c'è la grande regola del soldo, che chiama soldo, cioè se io ho un miliardo da parte genererò degli interessi diversi. Ovvio. Il punto dovrebbe essere capire qual è quella soglia oltre la quale diventa diciamo, eticamente
oggi,
giusto ridistribuire.
La decideremo noi oggi. Come ridistribuiamo la ricchezza nel pianeta? Decideremo bene. Oggi, facciamo un protocollo, poi si va di là un attimo da Emanuela, facciamo delle fotocopie,
come
distribuiamo a Trump e a Putin.
Bravo, la si ferma, dai.
E a Xi Jinping e la si ferma, bravo Mauri, e la si ferma. Radio Rock Podcast. Future Heaven con Ghost. Allora, vediamo un po', dunque, i vostri messaggi 3899 106 600. Ripartiamo da qui. WhatsApp, vediamo chi c'è stamattina con noi.
Ciao, ragazzi, buongiorno da
buongiorno.
Genova, e finalmente è arrivato questo tanto atteso venerdì.
Finalmente sì, Lario.
Ciao,
finalmente sì.
A tutti.
Grazie. Poi sentiamo ancora, vai, chi c'è? Vai ancora, vai, sentiamo.
Avete pure il coraggio di dire che Trump non ha ragione.
Sì.
Il Padan sussiste, no? 35 gradi, al mare, che cazzo c'è?
Va al mare, allora pure Musk è venuto fuori così. Ci scrivono, poi sentiamo ancora chi c'è, vai.
A me la patrimoniale mi ha fatto sempre impazzire tutti quelli di destra, no? Che dicono patrimoniale, come se fossero tutti quanti milionari.
Sì, infatti.
È una cosa bellissima.
Diciamo, il milionario di destra ci sta, anche se poi ci sono tanti milionari. Cioè, non è che se tu sei milionario allora vuol dire che per forza sei contro la patrimoniale e sei contro la ridistribuzione, perché magari tu dici giustamente, ci sono dei milionari e anche dei miliardari che hanno speso un sacco di soldi per fare delle organizzazioni di beneficenza, per aiutare, certo, per creare delle opere. Perché questo, secondo me? Perché sono buoni? No, io credo, ma perché a un certo punto, secondo me, dopo
sgravi fiscali?
No, nemmeno. Perché secondo me dopo un certo punto ti viene un senso di colpa. Cioè, quando tu vedi che
dici.
Quindi dici che etica, è umano. Davvero
no,
questa
no, ma
cosa.
Questa è proprio una cosa umana. Cioè, se io adesso sembra, uno potrà non capire, però, cioè, potrà non accettarlo come linea di pensiero, perché mi sembra così. Ah, ma magari dammi i soldi a me. Però se tu fai
un lavoro.
Guarda, se tu fai un lavoro, no? Qualsiasi, e ti danno per questo lavoro, ti danno, dico per dire, no? 1000 euro al mese, cioè, guadagno poco. Allora, 10.000 euro al mese te li prendi, no? Dici, ah, che bello, guadagno 10.000 euro al mese. 100.000 euro al mese te li prendi, e tranquillo. 1 milione di euro al mese, come guadagna qualcuno, che ne so, tra i calciatori, gli allenatori, per esempio, no? Pochi, ma insomma, qualcuno guadagna 1 milione, 12 milioni di euro là. 1 milione euro al mese te li prendi. Quando cominci a guadagnare, so, 500 milioni al mese, dico per dire, che, cioè, non riesci più nemmeno. Sono dei miliardari che dicevano in passato, mi ricordo questa frase di Elton John, che diceva: io ho guadagnato talmente tanti soldi che se volessi spenderli non ci riuscirei. Cioè, lui non riesce a spenderli. Cioè, lui ha un problema, che esce di casa e dice: ok, io diciamo che oggi voglio spendere, che ne so, 10 milioni. Cioè, capito? Ha un problema che o mi compro un elicottero al giorno,
le
oppure
isole, cioè,
non so che
devi
cazzo comprarmi. Cioè, non veramente ho un problema. Cioè, ci devo pensare. Cioè, anche volendo dire: io esco di casa adesso e spendo tutto quello che riesco a spendere, non riesce ad arrivare a una cifra che intacca. Allora, quando arrivi a quello, non dico tutti, però secondo me molti, in alcuni perlomeno, si innesca un senso di colpa dato dal fatto che ti sembra di ricevere di più di quanto ti saresti meritato, cosa che è vera, perché se tu sei, sì, pure che sei Bill Gates, sì, sì, ma hai avuto un'idea geniale, ma insomma quelle cifre, quei patrimoni sono fuori dal mondo, cioè nel senso è una concezione sballata del mondo, che prevede appunto che la ricchezza sia sempre più forte, diciamo così, no? È una stortura, chiamiamola così, molto, del capitalismo, cioè che prevede il fatto che uno possa fare tutti quei soldi. Allora neanche tu, e quindi cominci a dire vabbè, ma che possiamo fare? Se sei un pochino più sensibile, cioè beh, allora facciamo un'opera di solidarietà, apriamo una scuola in Africa, facciamo qualcosa, proviamo a ridare qualcosa indietro. Che va bene, per carità, è meritorio, però secondo me bisognerebbe lavorare su, cioè dovremmo cercare di evitare che si arrivi a un certo livello, no? A un livello appunto a cui c'è gente che muore di fame e poi c'è gente che veramente non sa come spenderli i soldi, cioè proprio non ha idea di come possa fare a spenderli. Allora, c'è chi ci scrive, attenzione, Marco, perché le distribuire i soldi? Voi poveri siete invidiosi, andate a lavorare, vive il Duce, abbasso i comunisti, forza. Vabbè, non lo so, messaggio così. Vabbè, sentiamo ancora, vai.
Su internet per un po' è girata questa immagine satirica, divertente, meme, quello che cazzo volete.
Sì.
E diceva, facciamo così, quando uno arriva a un miliardo, basta, mi riceve una targhetta con scritto ho vinto il capitalismo e qualsiasi nuova entrata che gli arriva va invece allo Stato.
No, questo non si può fare, non sarebbe nemmeno giusto, perché è chiaro che se tu lavori non è giusto che vada tutto allo Stato quello che guadagni dopo, certo, una certa cifra, però che ci sia una tassazione che è progressiva in percentuale, cioè è chiaro che se a me mi togli il 50% perché... non è la stessa cosa che se togli il 50% a uno che c'hai a Bill Gates, dico, perché Bill Gates, cioè io me ne accorgo se mi togli il 50%, Bill Gates non se ne accorge nemmeno, cioè nel senso sono dei patrimoni talmente ampi che non te rendi conto. Comunque, hai visto come sono utilizzate, scrive Davide, le antenne a Mauri quando ha detto patrimoniale? Mauri si è avuto un'erezione, si è commosso, diciamo così, no? Sentiamo ancora.
Sarebbe comunista, giusta come cosa, cioè.
Vecchio comunista. Vai,
allora, sentiamo. Io invece della redistribuzione della ricchezza farei la redistribuzione della povertà. Cioè, sì, io sono povero che è una merda, perché solo io la devi un po' di povertà tu, un po' tu, un po' tu, un po' tutti
però,
quanti.
Però il principio però è un po' lo stesso.
Ma sì, è un po' lo stesso, ma è peggio, no? Cioè, meglio più abbondanza per tutti. Tutti che più
lui no, vabbè, più così sembra così, quasi una vendetta, però.
Penso che lo sia, credo che lo sia. Credo che lo sia. Vabbè, ci sta, dai. Allora, il problema è che questi miliardari prima sovvenzionano i politici, oggi stanno diventando i politici, stanno diventando i governi, e quindi la vedo dura che modifichino tale normative a loro svantaggio. È assolutamente sì, cioè la vedo molto molto dura, per non dire impossibile, insomma. Allora, no?
Buongiorno a tutti. L'unico che conosco che coincide con la tua descrizione è Bruce Wayne, non ne conosco altri.
Bruce Wayne, bravissimo. Poi sentiamo anche contro di lui, vai, no, a Bruce Wayne.
Della patrimoniale, comunque sarebbe giusto ridistribuire la ricchezza, ma perché non si parla del redditometro, che è uno strumento che già l'INPS c'ha, solo che non si utilizza perché si drizzano i capelli pure ai poveracci, capito come? L'ammanco de tasse non pagate l'anno scorso era 38 miliardi d'euro, cioè facevamo un'altra finanziaria.
Però lo sai che, allora, sul recupero dell'evasione, diciamo è un altro tema però, ragazzi, il recupero dell'evasione fiscale, sono d'accordo con te. Il redditometro, secondo me, lo conosco come strumento, non è uno strumento che mi fa impazzire come principio proprio, no? Perché poi magari dopo lo spieghiamo in due parole, però non è un principio che, ecco, che secondo me funziona particolarmente bene. Però sì, che si possano trovare gli strumenti per arginare l'evasione fiscale mi va benissimo, è un altro tema però, ragazzi, qui si sta parlando dei tanto ricchi, sempre più tanto ricchi, e dei tanto poveri, purtroppo sempre più tanti poveri, questo è il tema. Arrivano i Depeche Mode però adesso. Radio Rock Podcast. I feel you, Depeche Mode. Dai, diamoci il buongiorno. Dov'è Gigi Bilancioni quando serve? Che stamattina ha marcato visita. Dov'è? Stamattina. Dov'è? Allora, vediamo un po'. 3899 106 600. Vai, si parta, si riparta.
Siete dei
comunisti. Vai, sentiamo ancora chi c'è. Vai, velocemente, ancora, vediamo.
Non avete passato la seconda parte dell'audio che dicevo... Sì. Che per ogni miliardo che uno ha vuol dire che dall'anno zero, cioè dal primo gennaio dell'anno zero ad oggi, ogni giorno ha guadagnato 1300 euro, un po' di più di 1300 euro. Ok, per questo per ogni miliardo, quindi chi ce ne ha di più vuole di più.
Bene, bene, grazie. Allora, secondo l'indice di Gini, si misura per la redistribuzione del reddito, noi siamo poco dietro gli Stati Uniti. Poco dietro in che senso però? Come siamo piazzati? Comunque, giustamente, Alessandra mi propone anche di rassicurare anche un po' i bambini, no? Che cominciano sì. così un po' in tenera età, intorno ai 5-6 anni, sì,
no?
A essere capitalisti, no? A mettere da parte,
no, ma non, la, non accade
i milioni, no? Non, maledetti schifosi, dai, all'ascolto. Volevo dirvi: capitalismo sì, ma poco. Cioè, nel senso, un po' di capitalismo, no? Che ne so, un milione va bene, un miliardo va bene,
sì,
che
basta.
So, 10 miliardi vanno bene, poi non esageriamo, no, però,
certo,
no?
Certo.
Non esageriamo.
Già un po' tanto.
Allora, solo i poveracci come Elton John ragionano così, ci scrivono. Scusa, un Airbus A380 costa 445 milioni, no? Io dico, ne spendi altri 150 per la personalizzazione, poi ne piazzi uno in ogni aeroporto del mondo pronto H24 per partire. Ciao, ciao Elton. Basta alzare l'asticella, i soldi escono, poveri. Cioè lui dice:
va bene, ma che
no, ha ragione. Quindi un aereo.
Ma che discorso?
Sì,
ha ragione lui.
Il patrimonio, però noi non sappiamo quant'è il patrimonio di Elton. Perché no, magari lui l'ha fatti questi ragionamenti. E
dice: no, non ci arrivo
qua.
E si è depresso a quel punto. Ha detto:
ma
che palle, questo, non ci arrivo.
Managgio,
ma probabilmente lui diceva e si riferiva a cose che a lui possono servire, o a cose al limite che possono trattenere.
No, Maurizio.
Che cazzo di finisce?
No, Maurizio. No, cose che possono servire
no,
a Elton John,
ma
no.
No,
ma tu hai visto quello che si compra? Ma servire di che? Ma che cazzo?
Però dico proprietà, che cavolo ne so, cose del genere, che fine c'ha compra un aereo e metterla ogni aereo, ma che discorsi
come
sono,
che fine ha, come
allora
che fine ha,
ma pure la nazione, ma che cazzo significa,
che fine ha, che fine ha,
che fine ha,
amico di Tony, come si chiama,
smettila lì, Tony Abram,
così chiama quella che fa,
no Tony Abram,
e chi c'è con questi indizi,
quella che va, se non mi fate parlare, quella che va in giro, dai, contro il clima, dai, quella Tony F, come si chiama,
Agatha Christie,
Greta Thunberg, Greta Thunberg. Amico di Greta Thunberg, comunistello, non voglio aerei, sei invidioso,
ragazzi,
non voglio aerei negli aeroporti,
ma
eh?
E Elton John non era diventato poveraccio, cioè non si era speso tutto, non c'aveva ossessivo compulsivo,
non c'aveva l'ossessivo compulsivo,
è stata bella, mamma.
Purtroppo no,
un sacco di soldi.
Però la mia domanda, io a questo punto rilancio e dico questo, cioè se tu ti fai un aeroporto in tutti gli aeroporti, in tutte le capitali del mondo, no? Quindi sono 192 aerei e vabbè, una flotta praticamente, no? Mi va benissimo.
Mi va benissimo.
Però metti che tu sei a Catanzaro, no? Cioè Elton John a Catanzaro e devi arrivare a Roma per prendere l'aereo privato che sta sulla pista dell'aeroporto dell'Urbe, l'aeroporto dell'Urbe per volare, che ne so, con il tuo aereo a Vladivostok, dico per dire, no?
Sì.
Allora, come ci arrivi da Catanzaro a Roma? Devi prendere uno schifosissimo, e come lo prendi aereo, ce l'hai?
Vabbè, un
aereetto, fai gli aerei grandi, poi gli aerei.
Ma poi scusa, faccio una domanda all'amico che ha fatto questa cosa: ma non basta avere un aereo che ti passa a prendere, no? Perché ci devi avere 100 aerei in tutti gli aeroporti? Le altre cose. Ora che ci sto riflettendo meglio.
Adesso che ci vedo.
No, perché lui dice, perché lui ha detto, dice,
non
aspettandoli spendere. Volendoli spendere, li spendi, basterebbe questo. Ma per quello, okay, ho detto, effetti, là basterebbe comprarsi una nazione. Ma quello che
è un altro
punto di vista.
Facciamo comprare,
no?
Ad Elton una nazione. Beh, quello lo potresti fare. Beh, c'è gente che si compra le isole. Se tu ci pensi, anche il concetto,
sì, certo,
ragioniamoci un attimo, anche il concetto di comprare le isole non è una cosa folle. Cioè che uno vende un'isola a una persona. Cioè,
è
assurdo, che c'è tanta gente,
sì,
se l'è comprate,
assurdo,
isole
tanto
nel Pacifico.
Sì, la voglia.
Perché
la
isolette anche, medio grandi, vi ricordate l'isola di Epstein? Sì. Cioè, hanno fatto un documentario, lui si era comprato quest'isola e era sua e ci portava la gente. Ma io non so, secondo me se ti arrivi a comprare l'isola c'è qualcosa che non va, ragazzi,
sì.
Cioè, nel senso, poi tu vai nelle bidonville, credo, in Brasile, ragazzi, ma come cazzo è possibile?
La verità è che sì, è così. Comunque Elton John guadagna 23.719.896 euro l'anno, quindi in effetti quello diceva l'amico di prima, non è sbagliato. Cioè, riesci, se volessi veramente
23 milioni l'anno, ma che ci fai con 23 milioni?
Ragazzi,
cioè,
per uno che fuma,
ma ti sbagli, Martina, ti stai sbagliando, perché tu stai considerando soltanto quello che lui guadagna. Aspetta, ti stai sbagliando, perché tu stai considerando soltanto quello che lui guadagna. Ma lui da parte ci avrà altri 100 miliardi, 100 mila miliardi.
Quello
che guadagna ogni anno, ma lui ce l'hai già. Cioè, se uno guadagnasse zero, non è che sarebbe un poveraccio.
Ma no,
già
è stato un periodo, per esempio, che è stato male. Probabilmente ne avrà speso niente.
È stato male.
Lo avremo
più tardi i nostri microfoni, tra l'altro. Più tardi ci aggiungeremo.
È stato male.
Povero, è stato male. Radio Rock Podcast. Money, Pink Floyd su Radio Rock. Vediamo un po', sono le 7:44 minuti. Vediamo chi c'è, dai, 3899 106 600. Vediamo,
buongiorno,
vai.
Ragazzi, buongiorno. Parlando di redistribuzione del reddito,
sì.
Non so se avete mai dato un'occhiata alle tabelle storiche degli scaglioni IRPEF da quando è stata introdotta negli anni 70, mi sembra, ad oggi. Se riuscite a ritrovarle, date un po' un'occhiata come erano gli scaglioni, i massimi.
Allora, diamo un'occhiata agli scaglioni, forza, avanti.
Oggi diamo un'occhiata.
Subito un'occhiata agli scaglioni, molto velocemente. Allora, c'è poca ridistribuzione, ci scrivono. C'è poca ridistribuzione. Vai, sentiamo ancora, vai, vediamo chi c'è.
Buongiorno, ragazzi, buongiorno a tutti. Io credo che la patrimoniale, chiamata con questo nome, sia stata sempre in viso a più o meno tutti, perché non dà il controllo, non lascia il controllo della destinazione del capitale che viene tassato, cioè viene percepita come una tassa e quindi viene percepita male. Forse sarebbe più opportuno obbligare, tra virgolette, o perlomeno facilitare delle donazioni spontanee.
Cambiare il nome,
non cambiare, lui sta dicendo un'altra cosa, fare delle donazioni spontanee. Però, ragazzi, donazioni spontanee,
Ma se le obblighi non sono più spontanee. Lui ha detto bisogna obbligare, quindi non può essere.
No, è lì obbligo o non obblighi. L'obbligo c'è, poi se metti l'obbligo, chiaramente poi a quel punto.
Però su un aspetto. Su un aspetto lui non sbaglia, sul discorso della percezione. Allora, se invece parliamo sempre di un discorso di comunità internazionale, si mettesse d'accordo e individuasse, dico numeri sempre a caso, 200 progetti, ok? E tutti coloro i quali stanno sopra la cifra che è stata stabilita come soglia massima di sopravvivenza agiata, quindi che ne so, 2 miliardi di patrimonio, tutti quelli sopra. Ci hanno 100 progetti e loro possono scegliere in quei 100 progetti dove devolvere ogni anno il 10%. Sarebbe una percezione diversa, forse.
Anche. Comunque, di fatto, la patrimoniale è una tassa, quindi si chiama tassa patrimoniale. Certo. Quindi, insomma, è chiaro che può essere applicata. Noi l'abbiamo avuta fino a qualche anno fa. Adesso non si è parlato molto della reintroduzione. Abbiamo di fatto una specie di. Perché poi alla fine la patrimoniale è tutto, tutto quello che viene tassato, colpendo il patrimonio di un individuo o di un'azienda, quindi la chiamiamo la ricchezza accumulata di un individuo o di un'azienda, è di fatto una forma di patrimoniale che poi può essere applicata una volta, una tantum, oppure può essere appunto anche periodica. Per esempio, di fatto l'IMU è una patrimoniale. Cioè, l'IMU è una patrimoniale, cioè è una tassa che va a colpire il patrimonio, nel caso specifico gli immobili. Quindi diciamo anche quella, diciamo ce l'abbiamo, no? Una patrimoniale. Quindi si parla evidentemente di una tassa che dovrebbe andare a colpire poi il patrimonio, per esempio dopo la morte del titolare, cioè, di determinate attività, conti, eccetera. Insomma, è un'ipotesi, se ne parla. Magari, ecco, dire. Finanziare dei progetti, delle cose, può essere più semplice.
Cambi il nome sostanzialmente, la destinazione.
Ma se ci pensi,
anche con lo stesso nome, però dicendo che la finalità è quella, diciamo così, piuttosto
ma rendimi,
che genericamente.
Rendimi protagonista. Io super ricco, che ho questi 3 miliardi di patrimonio, quindi è palese che io per le prossime 3 generazioni non avrò problemi. Rendimi protagonista, fammi scegliere il progetto al quale devolvere. Poi è un obbligo, sì, ma io la sento come un obbligo al quale posso partecipare e non come mettere le mani in tasca. Allora forse magari qualcosa si arriva.
Va bene, sentiamo ancora chi c'è.
Se
vai,
volete sapere come si spendono i soldi, io c'ho un'azienda qui vicino dei libici. Sì. Sono un'azienda, l'hanno pagata 11 milioni di euro, ma ce ne stanno a spendere altri 110. E poi volevo dire un'altra cosa, c'è un detto, un vecchio detto comunista, vecchio che diceva Steve Catru.
Bene, poi sentiamo ancora velocemente, vai, chi c'è? Vediamo.
Buongiorno ragazzi, piuttosto che comprarti una flotta d'aerei e tenerli là, te compri due flotte di navi e ci giochi a battaglie navali.
Due flotte di navi, voi ci scherzate, ma ci sono delle spese fatte dai super ricchi, da alcuni super ricchi naturalmente, che non sono così tanto meno bizzarre di questa, perché ogni tanto sentono delle cose che uno dice, ma che l'hai fatto a fare sta cosa? Perché l'hai fatto perché c'avevi i soldi.
Non sai veramente che farci. Cioè,
anche il bollo era patrimoniale, perché tassa, diciamo, la...
È bravo, infatti volevo dire questo.
L'auto che fa parte del patrimonio. Allora, ieri ho iniziato a prendere il magnano. Cioè, il problema è questi miliardari che prima sovvenzionavano i politici, oggi stanno diventando i politici, abbiamo già letto. Quindi anche 23 miliardi l'anno per finirli, dovresti spendere 63 mila euro al giorno. Che cazzo ti inventi? No, ma perché da... Poi si può pure fare, però ragazzi, non è così semplice. Cioè, nel senso, io esco di
volendo,
casa.
Lo fai.
Come,
lo
allora, fai. Fammi vedere come lo fai. Va.
Beh,
vai.
Ti fai una passeggiata a Via Condotti. Vai. E beh, già se entri in ogni boutique, ci stanno abiti da 10.000 euro.
Che fai? Tutti i giorni vai là. Come
però
fai?
Per dire.
No, per
vabbè,
dire.
Però. Però se sei generoso tutti i giorni regali, fai un regalo a un conoscente, a un amico, 63.000 una volta
euro,
Rolex,
ragazzi,
una volta un diamante,
ho capito.
Ci stanno anelli di diamante che ne costano pure 100.000.
No, per, ho capito, diventa lavoro poi,
certo,
poi tutti i giorni.
È un impegno, sì.
Tassare i grandi gruppi su internet, ci scrivono, tipo tu dici tipo i Pink Floyd... i Led Zeppelin, no, i grandi gruppi,
certo,
no?
In quel senso,
tassare i grandi gruppi su internet, ovviamente. No? Ovviamente. Sentiamo ancora, vediamo chi c'è. Vai. Sentiamo ancora.
Ciao ragazzi, secondo me bisognerebbe tassare tantissimo i beni di lusso. Tanto quelli là se li comprano lo stesso, li ultratassi recuperi un sacco di soldi.
Sì. Ancora, vai, sentiamo ancora, vai.
Ci sono tante forme di tassazione più o meno nascoste, anche come funziona l'ISE, no? Che in base agli scaglioni, dunque
infatti,
avere delle statistiche su determinati o delle agevolazioni sui servizi, come può essere quello del nido. Il problema è che gli scaglioni sono assurdi, perché sopra 40.000 euro è tutto uguale, e mi dispiace, ma io non so uguale a Silvio Berlusconi, cioè, però vengo concepita
è
così.
Quello,
e poi soprattutto è ingiusto quello. Perché io magari ho un ISE alto, non perché sia straricca, ma perché uno, io ho risparmiato, perché io non vado a spendere come magari fanno le mie amiche.
Ha risparmiato ragazzi,
no, però ha ragione
Claudia, giustamente.
Quello il discorso.
Allora, c'è un bellissimo tweet, nel frattempo mi mandano di Elon Musk, che questa notte italiana l'1:48 di notte ha scritto: "If I see one more damn Nazi salute in my feed, I'm gonna lose my mind. This algorithm sucks." Che tradotto più o meno vuol dire, con la faccetta che ride, no? Se vedo un altro saluto nazista nel mio feed, perdo la testa. Questo algoritmo fa schifo, che però è l'algoritmo del suo, social. Vabbè. Quindi, vabbè, si lamentava, insomma, di troppi.
E quindi è una grande presa per il culo.
Ma sì, ma è un cazzarone. Però, ragazzi, ci sono secondo me anche dei limiti, che pure se tu prendi per il culo, cioè, secondo me non bisognerebbe fare. Netanyahu si è sbrigato subito a dire: "No, ma Elon Musk è un grande amico, non è che l'ha fatto in quel senso lì, l'ha fatto in senso goliardico, un grande amico. Con i soldi ti compri tutto, ragazzi, anche l'amicizia, quindi ci vuole un attimo. A proposito di grandi patrimoni, quindi ritorna anche un po', no, questo discorso di Elon Musk sul tema che stavamo trattando stamattina. Ci sono i Calio con USA Today, ci trasferiamo in Islanda, dove c'erano le basi americane, no? Voi sapete, fino a qualche anno fa, e i Calio cantano appunto questa USA Today.
Radio Rock Podcast.
Allora ragazzi, Calio con USA Today, vediamo un po' chi c'è, dai, dunque vediamo un po'. Allora, l'isola che ti avevo comprato per il compleanno la regalo alla mia amica. Me la prendo l'isola.
Ma se l'hai comprata?
No, ma sai che faccio? Me la prendo e ci faccio una bella scuola per bambini. Che vogliamo fare?
Comodissima sull'isola, guarda.
Una scuola per bambini disagiati, no? Bello. Disabili, che ne so, neri.
Comunque bambini, tu non sai quante persone comprano un'isola. Allora, c'è un programma, c'è una TV tematica che io vedo, Home and Garden, in cui c'è una praticamente sì, è vero, lo so, mi piace. Praticamente c'è questa serie che si chiama Mi compro un'isola, proprio, e ci sono tutte queste persone che si comprano un'isola nella
Home Garden,
Home Garden.
Oh, ragazzi, io mi sono sempre chiesto a questi qua, no, tipo Elton John, sti ricconi, quando fanno il compleanno, fanno la festa di compleanno, magari che vanno sui gonfiabili o qualche altra cosa, ma che se
beh, non penso ai gonfiabili,
l'artiglierica non li può essere abitato Bono Vox,
è vero, è un problema,
che questi sono, qua effetti.
cosa regalo?
Secondo me regali piccoli in realtà.
Regali piccoli.
Si fa il giro al contrario.
Un pensierino, no? Ti ho preso un pensierino. Un libro. Allora, direttore, mi può dire che ora giocano quest'oggi la domani, scusa, la finale Vorelli e Vavassori? Che ci sono domani, ragazzi, due ragazzi italiani,
Vorelli.
Devo dire. Non sono quelli che cantavano i ragazzi italiani, sono altri. Questi suonano un altro tipo di strumento. Volelli e Vavassori. Allora, finanzi una bella guerra. Voglia se li spendi 63.000 euro al giorno. Ma che al giorno, ragazzi? Qua sono 63.000 al minuto, tra un po'. Succio, per certi,
tieni,
per certi redditi. Abbi pazienza, vai, sentiamo.
Cioè, veramente ho sentito che ai ricchi e cui dovremmo prendere giustamente dei soldi.
Sì.
Perché non vanno bene queste concentrazioni di denaro spropositate.
Ok.
Dovremmo farci il progetto da finanziare. Ma vaffanculo, non il progetto da finanziare. Dovremmo fare una seria politica per non farli avveniste queste concentrazioni di denaro.
Tu continui così in infarto,
però era tanto che non correva così.
Era tanto che non correva, sì, era tanto. Vai, sentiamo ancora, vai, sentiamo.
Buongiorno ragazzi, buongiorno Martino.
Buongiorno.
Io stanotte ho riascoltato tutto il podcast.
Sì, Gigi,
sono arrivato
vuoi?
Alla parte dove imito egregiamente Corrado Augias e solo perché ho detto De Vulgari invece che De Vulgari in 4, in 5, in 6 avete parlato sul messaggio, ma io mi spremo le meningi per
ragazzi,
creare un contenuto
no, è intollerabile,
devi andare a fare culo,
intollerabile. Allora ti posso dire la cosa,
rispetto
lui si spreme le meningi, però,
ma già che te mandavo un'onda,
no però ti posso dire una cosa, lui ieri ha sbagliato, perché se tu vuoi fare per benino Corrado Augias lo devi fare per bene e non puoi dire De Vulgari eloquenza, perché Corrado Augias non direbbe,
non direbbe mai
eloquenza. Però ti voglio dire una cosa a proposito di Gigi Bilancioni. C'è un mio amico che mi ha mandato un messaggio ieri. Voglio far sentire. Senta, no, aspetta, non è questo. Aspetta, ho sbagliato messaggio. Cioè, un mio amico mi ha mandato un messaggio. Eccolo qua, vai. Sentiamo.
Oh, ma io pensavo che Gigi Bilancione fosse un nome inventato da te. E invece è una persona che esiste veramente.
Ma non esiste.
Ma no. Ammazzato dai risate ieri.
Non esiste.
È il nostro McGuffin.
Allora, ti devo dire. Brava, è il nostro. Bravissima Martina. È il nostro McGuffin. In realtà, Gigi Bilancioni non esiste, è una creatura della mia mente e sono anche un po' ventriloquo perché faccio il suo però vista...
è un personaggio che fa Luigi Vespasiani in realtà,
no, però ti devo dire la verità, vista la sua presenza nella nostra trasmissione, gradita e importante, no? È preziosa, no? Per certi versi con queste sue brillantissime imitazioni abbiamo deciso con la collaborazione del nostro amico Charlie Gnocchi di preparare una bella sigletta per il nostro Gigi Bilancioni. Vai.
Uno dei personaggi più assurdi e strampalati che ho incontrato nelle ultime stagioni è senz'altro Gigi Bilancioni. I latini dicevano omen nomen, ma mi sembra che Gigi, a dispetto del cognome, sia tutt'altro che bilanciato. Gigi Bilancioni, io vorrei leggerlo sui cartelloni. Gigi Bilancioni, al teatro verrebbero giù i loggioni. Gigi Bilancioni, imperversa nelle televisioni. Vorrei essere il manager di Gigi Bilancioni e stare a panza all'aria a godermi milioni. Personaggio strano, un po' comico, un po' malinconico, un po' tragico, un po' diabolico.
Sai che è vero?
Gigi Bilancioni è un romano atipico, tipo quelli che vanno al Colosseo a fare i centurioni.
Ma cosa?
Sopponire fa niente, sopponire fa i centurioni.
Beh ragazzi, ragazzi, vi giuro, è la cosa più bella che io abbia mai sentito. Una cosa meravigliosa.
Ma io pensavo che
Abbiamo capito. No, ma io dico una cosa.
È finita.
È proprio bella.
Hai nutrito l'ego di una persona malata.
No, ma giustamente, è un romano atipico. È un po' come quelli che vanno al Colosseo a fare i centurioni. Solo perché rima con Bilancioni. Meravigliosa, ragazzi. È una... canzone veramente. E poi tra l'altro ti rimane in testa.
Purtroppo
la dobbiamo portarla a Sanremo come canzone fuori. Dai, vai, dai, è orecchiabilissima. Dai, scusa un attimo, abbi pazienza. Senti che bello.
Uno dei personaggi più assurdi e strampalati che ho incontrato nelle ultime stagioni e senza.
Senti come anni 40.
Gigi Bilancioni. I latini dicevano
come nome, ma
abbiamo sbagliato.
Sia tutt'altro che bilanciato.
Gigi Bilancioni. Abbiamo sbagliato.
Io vorrei leggerlo sui cartelloni.
Questa è la parte più bella, secondo me.
È vero.
L'avremmo dovuta dare ai Jalis questa.
Giù i roccioli.
Ma che possiamo far cantare?
Gigi Bilancioni, imperversa nelle televisioni. Vorrei essere il manager di Gigi Bilancioni e stare a panza all'aria a godermi nei milioni.
Milioni.
Un maggio strano, un po' comico, un po' malinconico, un po' tragico, un po' diabolico. Gigi Bilancioni è un romano atipico.
Bravo.
Tipo quelli che vanno al Colosseo.
Tipo quelli, sì, sì. Classico romano atipico che va a fare il centurione.
Non so fare
il centurione. Gigi Bilancioni.
Questo mi piace molto. Quando fa Gigi Bilancioni. Vabbè, ragazzi, alla grande.
Ma io pensavo che Gigi Bilancioni fosse un nome inventato da te. Radio Rock Podcast.
Can Dance, loro sono i Genesis su Radio Rock. Ragazzi, che bello.
Uno dei personaggi più assurdi e strampalati che ho incontrato nelle ultime stagioni e senza.
L'idea è questa: chi la facciamo cantare sta canzone? Noi?
Allora, a me, cioè, io voterei Gigi stesso.
Servirebbero abbagliati, ma è morto.
Beh, allora, no, che è morto è di pessimo gusto che lui sia morto prima di cantare questa canzone da parte sua. No, sì. Però ti dico una cosa, non ha tutti i torti Martina Bilancioni, che la vorrebbe far cantare a Gigi Bilancioni stesso. Che secondo me è un cortocircuito pazzesco,
sì,
di lui che parla.
Un buco nero.
Tu consideri, quel matto mi ha mandato due foto. Adesso, senti questa. Allora, innanzitutto scrive: ho i brividi, sono emozionato, è un punto d'arrivo.
Te credo.
E poi scrive: sono andato in onda a Striscia la Notizia, servizio di un paio di giorni fa, location evento Antenna d'Oro. Allora tu dici: vabbè, sono andato in onda, dici Bilancione è andato in onda a Striscia la Notizia, dici l'avranno intervistato. No, è lui che si aggira su, cioè ci sta, immaginatevi, Lucci che intervista la cantante Elena Bonelli,
sì.
E che già io voglio dire, insomma, anche che, cioè, non so chi cazzo sia l'uno,
è già tutto sbagliato,
tutto sbagliato.
Però, intervista
Elena Bonelli, signor Enrico Lucci. Dopodiché dietro sullo sfondo si vede Gigi Bilancioni. È una cosa di una tristezza,
allora,
che con le mani in tasca, che si guarda intorno, sembri un maniaco sessuale.
Allora,
Gigi, quella guarda quelle foto, se non sembra un maniaco sessuale.
È il nuovo Paolini, ragazzi, è il nuovo Paolini.
No, ma il Paolini, ragazzi, però è un'evoluzione, perché qua lui guarda che c'ha le mani in tasca. C'ha le mani in tasca, si guarda intorno, guarda, nella seconda
foto, ma sai,
su Telegram, guarda, ma quale Paolini, dice lui giustamente, lui è molto di più. Allora, si guarda intorno.
Gigi, no, però
no, guarda, si guarda intorno, sembra, ti giuro, un maniaco sessuale. Sembra che adesso stava aspettando il momento opportuno per aprirsi l'impermeabile e far vedere il pisello
una
a tutti.
Io ve lo dico, quando troveranno il corpo di Augias dentro un bidone all'interno della camera da letto di Gigi Bilancioni,
e grazie a cazzo se sta la camera,
voi vi dovrete assumere tutta la responsabilità di aver creato un nuovo Dahmer, perché questo sta succedendo.
Dahmer culo,
che Gigi, a dispetto del cognome, sia tutt'altro che bilanciato.
And
Gigi Bilancioni, io vorrei leggerlo sui cartelloni.
Questo è bellissimo. Devo dire che sto pezzo
Gigi Bilancioni a te approverebbero
giù i loggioni. Bello, tutto col fare rima con Bilancioni.
Gigi Bilancioni, imperversa.
Hai rotto i coglioni.
Imperversa Gigi Bilancioni e stare a panza all'aria.
Milioni. Allora, i miei momenti preferiti sono quando dice
cartelloni.
Cartelloni sui cartelloni. E poi quando dice vorrei stare a panza all'aria, vorrei fare il suo, a fare i milioni con due L, mi raccomando.
E anche i centurioni, i pezzi centurioni.
Pure quello non è male.
A godermi milioni.
Milioni.
Personaggio strano, un po' comico, un po' malinconico, diabolico.
È vero però ragazzi, sì, tragicomico,
diabolico,
sì, sì.
Diabolico,
ma sai che ti dico, io voglio plasmare sto Bilancioni, cioè voglio che diventi quello che io, che voglio io, cioè
bene,
allora no, lo posso fare?
Secondo me no, però cioè, non
cioè,
so
è,
se
è una cosa
legale,
corretta, giusta, sana, che plasmarlo in modo che diventi quello che io decido che diventi.
Dici come si fa coi figli, intendi?
Ma no, molto di più,
ah, molto,
molto
di più,
più. Cioè, nel senso,
allora
vorrei...
non c'è nulla di sano quando si parla di Gigi Bilancioni.
Quindi me la consenti questa licenza, Maurizio, questa licenza per Bilancioni?
Ma guarda, per me dopo portare a casa e mettere al guinzaglio e portarlo a fare i bisogni in giro.
Bello!
Perversa. Vorrei essere in manager di Gigi Bilancioni e stare a panza all'aria a godermi milioni. Radio Rock Podcast.
Amazon's My Blood su Radio Rock. Vediamo un po' chi c'è. Chi potremmo farla cantare? Mia mamma dice che somiglia un po' a Lando Fiorini.
Ha ragione.
Però Lando Fiorini è morto purtroppo. Morto
po',
anche Lando Fiorini, ragazzi. Qui sono morti tutti purtroppo. Ah. C'è una moria. Maurizio, si moricchia.
C'era un ascoltatore che ha detto di Angelis. Di Angelis pure.
È morto.
Amo che se ne è ido. Allora, no, io quello che. Però c'è il figlio di Lando Fiorini che io conosco, Francesco Fiorini. Anche voi, sì. Che potrebbe essere interessato a cantarla, Alessandro, lo vuoi sentire per favore un attimo? Se è interessato
subito entro le 10 avremo una versione.
non la risposta, la versione proprio. Ragazzi, io a questo punto sono fiducioso, Radio Rock Promotion. E allora ragazzi, Febbra Rock, la serata più rock della capitale, torna con un nuovo appuntamento sabato 25 gennaio al Wishlist Club Atlante, le cose importanti in concerto, due delle band più rappresentative della scena alternative italiana, insieme sullo stesso palco per presentare i propri lavori nuovi. L'apertura delle porte è alle ore 21, l'ingresso è di 10 euro, in cassa prevendita aperta su Dice.fm. sabato 25 gennaio Febbra Rock, la serata più rock della capitale, con i live di Atlante e le cose importanti al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, tutto questo a Roma. Intanto volevo sottoporre la vostra qualcuno propone che forse è una cosa più semplice, ragazzi, da realizzare, quello di farla cantare al nostro amico Marco Mengoni. Credo che sia semplice da realizzare.
Dici che è più semplice?
Si va a Ronciglione,
sì,
a mangiare in una buona trattoria, sì, e si aspetta che passi Marco Mengoni, che tanto prima o poi ha da passare. Quindi
vabbè, siamo là, poi vediamo.
Secondo me, raga, è un po' come quando aspetti il cadavere sulla riva del fiume, no? Prima o poi Marco Mengoni ha da passare, vivo naturalmente. Quindi lo potremmo proporre.
Un'ottima idea.
Voi che dici? Tu, Mauri, chi vorresti cantare la canzone di Gigi Bilancione? Sentiamo.
Allora ci sto pensando.
Sto pensando.
In
bravo, bravo.
Sì, Tony F mi sembra
Tony
adeguato.
Tony F.
Però sarebbe bello.
Sarebbe bello. F. Oppure un duetto
con la
Tune,
capito?
Marco Mengoni, Alessandro Tirocchi. Sentiamo.
Dunque, sono un po' indeciso perché da un certo punto di vista io lo affiderei, che so, anche un Salmo ci vedrei bene con quel
modo rock di rappare
figo e aggressivo.
Ma se lo chiedessimo
oppure
al nostro
tutto
amico
tutto dall'altra parte.
Al nostro amico Rancore, secondo te lui ci starebbe?
Sì, bravo,
lui ci sta.
Certo.
Rancore è un
bravo, addirittura bravo.
Entro le 10 una versione anche da lui, via.
E poi voi scegliete.
Poi c'è Piotta, allora, no, scusa.
No, Piotta ce la fa sicuro,
sì, è vero.
Allora, e tra l'altro ti posso dire una cosa, il nostro amico Tommaso Piotta ce la fa reppata, se glielo chiediamo. Reppata. Ce la fa reppata,
bella.
Glielo chiedo in mantinente.
Bello, bello, dai,
glielo chiedo
in mantinente.
Aspetta,
vai,
subito,
vai,
mando un vocale subito. Che ci vuole qua? Piotta, aspetta un attimo. Piotta. Allora. Ciao Tommy, senti, sono in diretta in questo momento, no? Ti voglio chiedere una cosa, ti mando una versione di Gigi Bilancioni, la canzone, tu se me la puoi cantare per favore, me la puoi reppare anche su WhatsApp, o solo vieni qua e ce la puoi cantare un attimo, perché
sì,
la canzone, vabbè, l'ha scritta Charlie Gnocchi, quindi insomma la devi assolutamente... abbiamo pensato subito a te.
È degna
nome,
di nota, eh?
Il primo nome che abbiamo fatto è il tuo, quindi se ce la puoi impreziosire con un rappato e anche se vuoi un freestyle in mezzo,
qualcosa, no?
Secondo me, dici tu, aspettiamo, non faccio niente, non muovo nulla finché non mi dai la risposta. Grazie, dai, alla grande. Vediamo un po' che bellissimo succede.
No, ho amato il pollice mandato, che hai fatto al telefono. Per pollice al telefono.
Pollice al telefono che avevo controllato.
Ma è semplice. Se fa a gara chi c'ha più soldi.
Sì.
Abbiamo perso tutti quanti. Fate come
ha
me.
Ha vinto solo
io
non Musk.
Gara chi ce n'ha di meno. Sa che vinco io.
No, no, non vinci manco lì. Perché è come fare zero al Super Enalotto, al tuo calcio. Come si chiama? No, al Super Enalotto, al tuo calcio.
Ah, raga, aspettate un attimo.
Prego.
Ma chi era Gigi Bilancioni?
Allora, racconta. Saremo più tardi perché effettivamente
è
molti
un stronzo.
Allora, tantissimi Gigi Toni a Sanremo, Gigi Toni a Sanremo. Dovreste pagare lo stipendio a Gigi Bilancioni. Sì, e lo pagherà Maurizio Paniconi. È parte del team al 100%, 10 euro lordi al mese dovrebbero andare bene, ci dice il nostro amico Charlie, come si chiama? Vabbè. Allora, i Nanowar, Nanowar, la suonerebbero.
Sì, certo.
Ale la suonerebbero. Nanowar, li puoi sentire un attimo?
Allora, sì, entro le 10 avremo loro versione. Via.
Non so il contatto diretto, purtroppo. Lo posso chiedere a Simone Maurovic, che ce l'ha sicuro. Aspetta,
sì, che si fa fare tutto dai Nanowar. Penso che li paghi, non so. Fanno le sigle, fanno queste cose qui. È una pastetta ridicola tra di loro.
Ma come fa delle sigle?
Si fanno delle sigle reciproche. Le cose sporche.
Ma tu ti assumi tutte le responsabilità.
Le cose sporche.
Ma tu ti assumi tutte le responsabilità delle cose sporche. Allora, attenzione, andando in ufficio mi sono scoperto a cantare questo nostro amico che si chiama Filippot, dice sì, mi sono scoperto a Filippo a cantare, a canticchiare, si è scoperto Gigi Bilancione, si è scoperto. Allora, comunque, a Elio, ragazzi, dovrebbe cantarla Elio. Allora, Ale, la vuoi proporre ad Elio le storie te? Cioè, senza storie te, solo Elio.
Aspetta un attimo, ecco. Entro le 10 versione di Elio. Via.
Il maestro Minghi.
Ma come abbiamo fatto a non pensarci prima?
Adesso gliela propongo subito. Mi faccio mannare a fanculo subito. Allora, cantata da Minghoni. Dai, sentiamo. Vai.
Bilancioni. Coi suoi cartelloni. Bilancioni.
Coi suoi cartelloni.
Si gode i suoi milioni.
Non è proprio così, però.
Bilancioni.
Sì. Che bella.
A panza all'aria.
La rivoluzionata. Allora, per sé mi piace forse anche quasi di più questa. Però non era proprio così. Non era così, guarda.
Era così.
Uno dei personaggi più assurdi e strampalati che ho incontrato negli ultimi.
Aspetta, fermo, ragazzi, ce l'ho. L'orchestraccia, il mio amico Marco Conidi, la fa sicuro. La fa sicuro. Ale, puoi sentire Marco Conidi? La fa sicuro. La fa sicuro.
Assolutamente, entro le 10 versione
allora
Marco Conidi.
Il muro del
muro del canto.
Il
muro del canto. Bello.
Dai.
La voce di Daniele
Ale, vuoi
Goccia.
Sentire il muro del canto? Certo, Emilio, entro le 10 versione.
Gigi Bilancioni imperversa nelle previsioni.
Ho il nome nuovo.
Essere il manager di Gigi Bilancioni e stare a panza
all'aria. A contare milioni. Io sto a godermi, invece racconta. Qual è il nome?
Ho l'insospettabile nome.
Insospettabile, bravo, insospettabile.
Fiorella Mannoia.
No. Bello. Fiorella Mannoia, ragazzi, la canta sicuro. Tra l'altro, Fiorella Mannoia, se non sbaglio, magari mi sbaglio, però se non sbaglio, metto le mani avanti, credo che sia una grande fan di Gigi Bilancioni, Fiorella Mannoia. Da quello che ho capito.
Fermi
tutti, ce l'ho. È il nostro amico Paolo Belli, Paolo lo fa sicuro.
Davvero,
Paolo.
Anche nello stile,
posso
secondo
cosa?
Me
mando
giusto.
Un altro messaggio a Piotta e gli dica stronzo, se non mi rispondi entro 5 secondi la faccio cantare a Paolo Belli. Vedi come risponde subito. No, no, Paolo Belli no, cosa incredibile. Allora, maschilisti, io la farei cantare alla Mannoia. No, che maschilisti, abbiamo appena detto. Ragazzi, fermi, ce l'ho. Gianni Drudi. Drupi, come si chiama? Drupi. Lo mandassero a Sanremo, ragazzi. È merra. Lo sai che non si può più mandare a Sanremo perché l'abbiamo
mandata. Gianni
Brubri.
L'abbiamo sciupata.
A meno che
l'abbiamo sciupata così.
No,
deve essere originale. L'abbiamo sciupata così. Cioè, poteva andare, pensa, questa canzone poteva andare a Sanremo e fare i milioni.
Posso dire, non ci abbiamo l'occhio.
E l'abbiamo sciupata. No, perché all'inizio pensavo fosse una cazzata delle sue, dei Carli Charlie Gnocchi, no, che mi mandano un sacco di cazzate. E invece questa era il capolavoro. Era la zampata del campione.
I più assurdi e strampalati che ho incontrato nelle ultime stagioni e senz'altro Gigi Bilancioni. I latini dicevano omendome,
dicevano.
Ma sembra che Gigi, a dispetto del cognome, sia tutt'altro che bilanciato. Gigi Bilancioni, io vorrei Gigi Bilancioni
sui cartelloni.
Gigi Bilancioni,
fa impazzire.
A teatro verrebbero giù i loggioni. Gigi Bilancioni, in perversa nelle televisioni.
Bravo Mauri.
Vorrei essere il manager di Gigi Bilancioni e stare a panza all'aria a godermi milioni.
Oh, ragazzi, il leone di Lernia la fa,
ah,
eh?
È vero.
No, è morto il leone di
Lernia. È morto.
Allora,
sentiamo
chi c'è. Vai, velocemente, vai.
Buongiorno, ragazzi. Però, oltre che con Gigi Bilancioni, sì, la canzone funziona bene pure con Maurizio Paniconi.
Attenzione, bella, attenzione.
Lo so sostituire.
Scoop. Allora, Giorgio Gaber la farebbe, Giorgio. Allora, ti posso dire una cosa?
Ti posso dire,
Maurizio, una cosa? E guarda, stavolta stammi bene a sentire. Se Giorgio Gaber non fosse morto, l'avrebbe cantata col veleno, perché c'è anche una critica sociale dentro questa canzone qui. C'è un grido di dolore dentro questa canzone qui. Giancane la farebbe.
Sì, lo penso anch'io.
Giancane la farebbe. Se non fosse morto anche lui.
Ma no, Giancane
ah, no,
non
è morto. Allora, Ruggero dei Tivi, facciamola cantare a lui. Ruggero. Oh, ragazzi, fermi. È il nome più importante, l'abbiamo detto.
È vero.
Pierpaolo Capovilla.
Hai ragione.
Gli mando subito il messaggio. Anzi, sai che ti dico?
Mandare messaggio.
Sai che ti dico? Non regalo un pesce a Pierpaolo Capovilla. Gli insegno proprio a pescare. Gli mando direttamente, senza dirgli un cazzo, gli mando direttamente la canzone. E sarà lui a quel punto a dirmi: ti prego, la posso riproporre io nella mia nella mia versione. E a questo punto, ragazzi, verranno veramente giù i loggioni. A questo punto, non sarà il mondo, non sarà più lo stesso dopo.
Sarà quel
attenzione,
click.
No.
Attenzione. Radio Rock Podcast. Interpol con Ivo. Ah, voglio dire, a chi scrive Andrea: accendo la radio, si parla di Gigi, si spegne la radio. La tua è solo invidia, caro Andrea, per il no. Poi tra l'altro, noi stamattina non stiamo parlando di Gigi Bilancioni, stiamo parlando di arte, stiamo parlando di cultura, quella che dovreste abbracciare, ma non lo fate. Vabbè, sentiamo chi c'è, vai. 3899 106 600.
Allora, ma questo qua che c'è sempre il fiatone la mattina,
sì,
ma
Matteo,
è quello che compare sulle cose su Instagram, che prende in giro la fidanzata, la... La moglie?
Non ne ho idea, sinceramente.
Non lo so, Matteo, sei tu quella persona?
Tu che compari sulle storie di Instagram, Matteo, e compari la fidanzata, e prendi in giro la fidanzata, la moglie. Allora, vediamo un
po'. Entro le 10 una versione.
Piero dice: è arrivato Bilancioni, devo salutare, a domani. Ragazzi, non mi convincerete con questo, anzi, voi mi conoscete un pochino ormai, io sono Bastian Contrario. Più mi dite così e più io vado avanti. Ragazzi,
però tu devi ascoltare la voce del popolo.
Non ascolto nulla.
Quanto pare sta sul cazzo a tutti.
No, Maurizio, Maurizio, sai cos'è questa qui?
No.
Sai cos'è questa qui? Invidia, gelosia.
Ma no, ma perché ne riconoscono la pazzia.
Occultamento di cadavere. Questa è la situazione, ragazzi.
Io lo dico. Domanda... È un matto che prima o poi ti ucciderà.
Allora,
poi fai come vuoi.
Vabbè, morire. Allora moriremo, Maurizio. Moriremo. Avanti.
Sei il killer.
Tocca morire prima o poi, no? Allora, pensa che bello. Diventa il mio Mark Chapman.
Pensa che bello che... Ah, Madonna.
Diventa il mio Mark Chapman. Sono appena paragonato a John Lennon.
Esatto.
Va bene, allora, domanda... diciamo, c'ho più ego io di Gigi Bilancioni. Allora, domanda quasi sportiva.
No.
Ma il Vavassori... sai quello Vavassori,
sì,
il terrorista?
Sì, Bonelli.
È quello che adesso c'è la finale, no?
Tennista.
Allora, il signor Vavassori sarà parente mica del calciatore anni 70, il signor Vavassori, anche lui?
Non lo conosco, Vavassori.
Si chiamano uguali, sono parenti per forza, ragazzi.
Ma no, che vuol dire? Ma quanta gente ha lo stesso cognome?
Allora, io per esempio mi chiamo Pappagallo, c'è uno che si chiama, che ne so, Lazzaro Pappagallo, che fa telegiornale. Cioè,
siamo scritti.
Sei parente? Lui mi ha detto, io gli ho detto no, tu mi hai detto no, quindi non siamo parenti, apparentemente. Ma in realtà, se tu risali sulle linee,
e invece
poi...
sì,
sì, per forza, ragazzi.
Ma certo, ma è chiaro, no?
Ma quindi anche dello chef?
dello chef Maurizio, dello chef, ma se
pappagallo, sì.
Ma se vogliamo risalire ad Adam ed Eva siamo tutti parenti,
sì, certo.
Siamo tutti parenti,
il cognome pappagallo, in realtà
che è quello che si scoprono, la cugina dice così, no, dice alla fine siamo tutti parenti, sì. Quindi non c'è cosa più
nei
divina.
Paesi succede un sacco questa divina. Cosa in effetti un po' angosciante.
Gaetano mio, io sto vedendo una serie, un mormone, no,
sì.
La serie di,
questa, cioè, guardi
molto,
un mormone,
allora molto bella ragazzi, American Primeval. Se vi capita, sta su Netflix. È la storia praticamente delle faide, no, che c'erano nell'America di metà 800 fra diciamo i colonizzatori americani, i mormoni e le comunità indiane, diciamo, le comunità di native americani, no? Ed è molto molto interessante, no? C'è un mormone che si doveva sposare con la sorella, invece poi si è sposato con un'altra signora. Molto molto interessante. Vai, sentiamo.
Buongiorno.
Ancora.
Vai. Sembra la canzone di Petrolini.
Petrolini, bravo.
All'anni 40-30.
Petrolini.
Possiamo chiedere a Petro. Ah no.
Ricordi Petrolini, Mauri? Petrolini.
Come no, a voglia, c'è. E sono andato anche a trovarlo sulla tomba.
Fa una buona interpretazione.
Allora, lo possiamo proporre alla cantante Anna Maria Mammano, che poi mi sa che è morta pure lei.
Ma come cantante? Mammona è cantante.
La cantante, abbiamo detto, la cantante. Maurizio, la cantante. Allora, all'ascoltatore che chiede chi è Gigi Bilancioni. Lo spiega Corrado, è il figlio adottivo di Anna Maria Mamma. Allora, oggi non c'è tempo, però noi Alessandro riepilogheremo ben presto, no, tutta la biografia di Gigi Bilancioni, no?
Assolutamente, noi entro le 10 ne avremo una versione pirotecnica.
Tra l'altro Gigi Bilancioni ha commesso 3 reati. Vediamo se indovinate quali, eh. Ha commesso nella sua vita 3 reati.
Stalking, no, che poi mi viene da dire cosa. Come primo.
Io ho pensato una cosa, voglio farci una punta. Tu quanti reati hai commesso?
No,
Non dire neanche uno. Tutti voi avete
cosa
commesso.
Cosa no, cosa no.
Tutti voi avete commesso dei reati.
Reato, non
tutti
ho commesso.
Hai scaricato una volta un disco su internet. Allora che cazzo dite?
No,
tutti
pensavo
voi.
Reati che, diciamo, reati. Verificati. Detto, ecco, verificati.
No, io dico no. Non dico che vi hanno, che ne so, condannato, rinviato a giudizio.
No, allora sì,
o
certo.
Chi più ne ha più ne ha. No, dico proprio di reati che avete commesso. Mm. Quanti ne avete commessi? Gigi Bilancioni 3. Mm. Tu Maurizio,
io 171.
E tu ne hai fatti tanti, lo so.
Un po'.
Allora, fermo un attimo, perché qualcuno giustamente dice
cinquantina,
chiedetela a El Ciombo. El Ciombo.
Certo.
Ma dov'è? Aspetta, rimanda un po'. Ma effettivamente
Gigi Bilancioni, bravo,
ma lei ha ascoltato bene. Dice Gigi Bilancioni,
esatto,
a un certo punto.
Esatto,
dice Gigi Bilancioni a un certo punto. Vai,
buongiorno a tutti. Ciao. Io farò cantare questa bella canzone Avventuriello e Tosca.
Bellissima. Io lo sai che tra l'altro si presta moltissimo con un duetto. Per fare un duetto. Il nuovo quartetto Cetra: Mango, Minghi, Mengoni e Mengacci.
Mango sarebbe stato bello.
Allora, ragazzi, purtroppo.
Mango.
No, anche Mengacci credo sia morto.
Mango.
Allora, Mango Ming. Ah no, che cazzo dici? Maurizio, sciupone.
Sciupone, Maurizio.
Allora, che cazzo dici? Che manca. Oggi voglio inventarmi degli insulti creativi.
Ma Mengacci non è vivo. Perché?
Allora, sono tutti vivi. Che cazzo dici?
Mango è morto.
Tutti vivi.
Mango,
no. Porca puttana, Marco. Allora,
Marco
Mengoni è vivo. Marco Mengoni è vivo. Amedeo Minghi ci ho parlato io. A meno che non è morto stanotte, è vivo. Davide Mengacci è vivo. E Angelina Mango è viva. Quindi sono tutti vivi. Dai, forza. Avanti.
Quella Mango.
Vai,
ma a casa Bilancioni, che dicono di questo successo radiofonico del buon Gigi?
Allora, più tardi mi rubi le parole di bocca. Più tardi ci. No, vabbè, che è da solo. Ma più tardi ci collegheremo. Ci collegheremo più tardi con Casa Bilancioni e avremo, anzi, se qualcuno di voi ci vuole mandare i vocali di Casa Bilancioni, allora praticamente.
Ma che cosa ci devono
dire? Allora, Alessandro, ti puoi collegare con Casa Bilancioni, per favore, e farmi sapere le persone che popolano Casa Bilancioni, non so, la zia, il zio, cosa dicono di questa canzone? Vabbè. E di lui, e di lui. Sì, questa canzone è di lui.
Da chi vuoi che parto?
Allora, no, contattali tutti, fai certo, tu, fai certo. Tu, segui tu un filo
allora,
logico.
Ci sono un zio, una brava. Zia, va bene, ci penso io.
Poi la figliuola,
tra poco avremo tutto.
Una nipote, un prozio e una cugina.
Guarda,
di quarto
allontano...
grado con cui, perfetto. Lo voglio dire, Gigi Bilancioni sì. Ha avuto tenere
ho fatto
attenzio.
Sesso.
No, no, no,
fatto
tenere,
sesso.
Atten- vabbè, tenere attenzione.
L'ha ingroppata, va bene? Radio Rock Podcast.
Some people, loro sono Adrian Smith e Richie Kotzen su Radio Rock. Sentiamo chi c'è ancora, vai, 3899-106-600, vai, veloci.
Certo, potevi dire sì. A Parrot, tuo cugino
lo
di
so,
sotto
ragazzi,
grado olandese, di non segnare ieri.
Che vi devo fare, ragazzi, purtroppo è andata così. Allora, abigeato e turbativa d'asta, sicuro il nostro buon Gigi, sicuramente abigeato e turbativa d'asta. Abigeato e agiotaggio, vai, sentiamo.
Comunque no, non so quello che prende in giro la compagna su Instagram, ma la mia compagna stava assentito e quindi adesso è offesa con me, grazie, stronzo.
Vabbè, però, scusa,
però
scusa,
domanda,
secondo me che sia offesa con te c'ha ragione, perché qualche cosa non hai fatto quello, qualcos'altro hai fatto, Matteo. Quindi fai anzi, come era, facevi quello.
Sì,
comunque, vabbè.
Sì.
Gigi Bilancioni è il Peter Griffin di Radio Rock. Secondo me la sua vita deve essere cantata, la sua vita addirittura, tutte da Petra Magoni o Omero. Tu dici a guisa di Omero?
Cioè, Omero addirittura.
Omero.
Troppo, ecco, Petra Magoni.
Scusa, Petra Magoni non è l'Omero di oggi, se tu ci pensi.
Insomma,
dei giorni nostri. Non è l'Omero.
Omero, quanto è bello.
Non è l'Omero. Scusa, non è l'Omero di oggi.
Maurizio. Sì,
allora,
sì. Non è l'Omero di oggi.
Cominciamo subito a sintonizzarci. C'è la base, c'è la base di Casa Bilancioni per caso? Non è pepere pepere. Vabbè, non è manco quella. Non è manco quella.
Certo che è pere pepere.
Allora, no.
Come no?
No, mai nella vita.
Turu turu.
Pere pepere pe. Pere pepere pe. E lui invece fa pere pepere pe. Pepere pepere pe.
Ah, pepere.
Ci mette un
pepere
in più. Comunque Augusto Martelli. Augusto Martelli. Sound of Life. Casa mia. Sentiamo un po', sentiamo un po' il nostro Gigi Bilancioni. Che cosa cioè la Casa Bilancioni, sentiamo cosa ci dicono. Vai, vai.
Brutto, sono il babbo di Gigi Bilancioni.
Ah,
ti volevo dire che insomma mio figliolo come dire è un po' problematico, però gli si vuole bene come a uno normale.
Ma un po' Aldo Fabrizio, il padre di Bilancioni. Vabbè, comunque.
Salve, sono la mamma di Gigi Bilancioni.
Ah, la mamma.
Del Vimvoli.
Sì.
L'ho cresciuto su forte,
sì.
Ma intelligente.
Non è di Roma,
quindi,
ma...
per favore, portatemelo bene.
Emiliano,
perché noi tra l'altro si è speso dei soldi per farlo studiare.
Bene, grazie, grazie, grazie mamma, grazie.
Buongiorno a tutti, sì. Sono lo zio di Gigi Bilancioni.
Ma perché parlano tutti emiliano?
È romagnolo proprio.
Bolognese, no, è bolognese.
Gigi, un Gigi Bilancioni, 6enne, sì, che veniva qui dagli sì.
Forse è emiliano, è bolognese, hai ragione.
Giocava in questa magione.
Questo sembra più romagnolo, abitivo di Rimini, no?
E usava, ecco, ingroppare i capretti, ecco.
Vabbè,
ma è diventato del nord.
Sì, la zia di Gigi Bilancioni.
Ah, anche la zia calabrese.
Molto spesso l'estate, nel mese d'agosto, veniva assoverato. Era solito fare dei giochi un po' sì, particolari con la cosa, la, come si chiama, con la anduia, la rotolata, la infilava, capito dove? No?
No. Sono salvo. Sono la cugina di quarto grado.
La cugina,
la cugina.
Lui è stato solito fare dei giochi
erotici. No, no,
Gigi, su via. Siamo cugini di quarto grado. E lui ha sempre risposto: a me me frega cacca.
Ah, sì, è vero, questo lo riconosco.
La verità, arrivedervi.
Riconosco la zampata.
Buongiorno, sono un vicino di casa di Gigi Bilancioni. La mia voce è stata modificata perché ho paura delle sue ripercussioni.
Sì?
Gigi Bilancioni solitamente si mette dietro i vetri della finestra,
sì?
Ci spia,
sì?
E molto probabilmente si gingilla con l'arnese.
Addirittura
ti posso dire, però ce lo dovevamo aspettare,
allora Daniele, signori tutti, fermi tutti, Daniele Silvestri, da un applauso.
Bravo
Daniele Silvestri. Bravo.
Scusa,
si è proposto,
ma allora facciamo il trio, sì.
Silvestri, Gazzè e Fabi.
Tu dici, visto scusate, che ci stiamo, no? A sto punto facciamo il trio, ragazzi.
Sì.
Oh, certo, visto che ci siamo.
Ci scrive, ci scrive Giorgia, la, la cantante Giorgia,
certo,
no?
Giorgia
la canto io,
certo.
Giorgia, che come bravo diceva Iannacci, viene quasi uguale. Allora, attenzione,
Giorgia,
ragazzi.
Aggiungiamo.
Mi aggiungi Giorgia.
Ai, ai, ai. L'unico che potrebbe cantarla sì veramente sì è Pippo Baudo, beh, però... sulla musica
sulla musica di che non ho capito, scusa,
cioè, dirò chi Donna Rosa Paolo, però ah sulla musica di Donna Rosa.
Ma come che avete capito voi e noi, noi no? Vabbè, non lo so. Allora sentiamo ancora, beh, se no, vabbè,
sentiamo
ritardo. Stavo lì piazzetta e che c'hai 100 lire, una sigaretta, Gigi a Gino, e vattene a fanculo, va.
Bene, bene, bene. Allora la farei cantare a Giorgia. Giorgia, buongiorno ragazzi, la farei cantare a Francesco Bianconi. Francesco Bianconi, chi è?
Dei Baustelle.
Bianconi, no?
Bianconi,
Bianconi, che Bianconi. Dei Baustelle per renderla un po' più scura.
Okay.
Bravissimo. Gran Prix.
Bella.
Ma Cocchi e Renato, ah bravo, sono morti. No, Cocchi
no
è morto.
No, no, no.
Renato è morto,
no,
allora.
No, non
uno è morto,
morti,
uno è diventato da Lazio.
Uno da Lazio vive una rocca.
Allora, la versione di Andrea Ra, Gigi Bilancioni. Non dice che nei vaccini ci sono i microchip perché è pagato dai padroni. Ho sbagliato. Vabbè, dai.
Gigi, allora,
provo sempre una profonda tristezza quando Maurizio tratta male Gigi. Lui gli vuole bene, lo elogia, dedicandogli anche una canzone, e Maurizio lo schernisce di continuo.
Ma
un
amore,
rapporto assolutamente
dai
sbilanciato.
Anzi, assolutamente
Bilancione.
Sì. Ma che ne sapete?
Vergogna. Allora, Maurizio, Gigi Bilancioni e Maurizio Paniconi di Radio sì Rock sono i più grandi di piloni, eh? Allora, ok, sì, parente, figlio e unico
posso
erede
dare...
Tac.
Posso dare le dimissioni?
Allora sì,
da Gigi Bilancioni.
No, no, proprio per sempre.
Io lo siamo arrivati ad Andrea Ra.
Andrea Ra.
Gigi Bilancioni.
Ma questa l'ha già fatta però.
Gigi Bilancioni.
No, ma Andrea, no, Andrea la deve rifare come la fa. Poi Andrea ce l'ha la voce, perché c'ha, è uno dei più grandi cantanti,
certo,
che abbiamo in Italia.
Cantante che ha la voce.
E più grande, e più, oltre che il più grande bassista italiano, secondo me. Andrea Ra la, però la deve fare così come l'ha proposta Charlie Gnocchi, Andrea.
Cioè, vabbè, quello
assolutamente
stile lì.
Sì, assolutamente.
Ma no, tu
sì
la faresti rifare un po' invece col suo stile un po' più.
Sì,
no?
Però la melodia deve essere
sì,
quella,
certo,
non deve, se no che fa?
Anche se
tutto,
io una versione d'Elodie con un balletto.
Elodie, cioè, bravo Mauro.
Elodie, bravo Mauro. Bella.
Buongiorno, ma non le fate le magliette di Gigi Bilancioni?
Certo, le stiamo preparando. Entro le 10
certo
saranno già in
sì
stampa.
Sì.
Entro le 10.
Per ora c'è solo la carta igienica.
Fermi tutti, no. Demo Morselli.
Vero.
No, da mo che se ne
bello.
No, come se ne
morto.
Ma da quando?
È morto.
Ma veramente?
Sì, sì, Demo sì.
No, ma è stata
sì, è morto
giro
a un certo punto, no. Io ho detto Demo Morselli.
Allora, Manu ciao. Ciao.
Ah, Manu ciao. Sì.
Manu ciao.
No, no.
Allora,
Manu,
dopo
ciao
tre anni non ho ancora capito se a Maurizio sta sul cazzo veramente Giorgio Bilancioni oppure no.
Giorgio.
Che cazzo è Giorgio Bilancioni?
Vabbè. Il signor Giorgio Bilancioni.
Allora, pare una canzone De Angelis, che è De Morselli.
Ciao,
vale,
sono
detto
De Angelis e anch'io conosco Gigi Bilancioni.
Ma De Angelis è morto, la cantava negli anni 40,
vivo,
ma che cazzo dite? Allora, io direi Gigi Bilancioni, no scusami, Claudio Baglioni, che fa anche rima.
Davvero?
Beh, sarebbe bellissimo,
sì,
ragazzi.
Gigi Bilancioni.
Claudio
Baglioni.
Tu immaginati questa scena, no? Vabbè, immagina questa scena,
no,
meravigliosa. No,
come,
no, questa scena meravigliosa di allora, aspetta, ferma tutto.
Allora, aspetta,
Gigi Bilancioni ha mandato 40 messaggi.
Lo so.
Gigi,
l'ho
che
visto,
cazzo ci mandi? Non te li leggiamo i messaggi. Cosa cazzo mandi? 40
allora,
messaggi.
Il mio 40 piccolo grande Bilancioni.
No, no,
un piccolo,
no, no,
grande,
no,
Bilancioni.
Maurizio, no, no. Deve essere cantata in quel modo lì, t'ho detto. Come l'ha proposta Charlie Gnocchi. E se
l'ha preso
sul
personale.
L'ha preso sul personale. Cioè, non ho capito. Scusa,
no, è la versione di Claudio Baglioni.
Ma come sarebbe a dire, Maurizio? La canta così, Baglioni, se vuole cantarla. No, se va a fanculo pure lui.
Che ho incontrato nelle ultime stagioni e senz'altro Gigi Bilancioni.
Gigi Bilancioni.
I latini dicevano nome e nome, ma mi sembra che Gigi, a dispetto del cognome, sia tutt'altro che bilanciato.
Oh ragazzi, Jerry Calà?
Io vorrei leggere i cartelloni.
Cartelloni.
Gigi Bilancioni a te approverrebbero Giulio Gioni.
Ah, ci dicono che sapete chi è che l'ha incontrato spesso Gigi Bilancioni? Bogdan. Vogliono la testimonianza di Bogdan su Gigi Bilancioni. Vediamo se magari è l'ascolto che ce la prepara, diciamo così. Sentiamo.
Claudio Villa.
Il buon Claudio Villa, ragazzi, meraviglioso.
Beh, allora, a questo punto anche Gigliola Cinguetti, scusa.
Gigliola Cinguetti, dai.
Sentiamo. Tutti i giovani vivi.
Sentiamo. Allora, vediamo un po' che ci hanno mandato qua. La farei cantare a Michael Bublé. Michael Bublé ci possiamo arrivare.
Bella.
Michael Bublé, secondo me ci arriviamo facile. Vai, sentiamo ancora.
La farei cantare a Tony F, dirige d'orchestra, il maestro Beppe Vessicchio.
Allora, perché non farla cantare a Memore Migi? Ti ricordi Memore Migi? Che
vai.
Toccava il culo a una signora.
Vabbè, non solo, ha fatto pure altro prima, insomma.
No,
ricordare solo per
era
quello.
Per dire, no, era per dire, ti ricordi quant'era bravo? Bravo Giorgio Remigi, come si chiama?
Giorgio Remigi, Memo Remigi.
Senti.
Dirsi innamorati a Milano.
Milano. Senti.
Senza fiori, senza verde, senza cielo, senza niente. Fra la gente,
Memo Remigi ha fatto delle belle cose. Secondo me lui ha fatto anche buone cose. Io devo dire, secondo me lui verrebbe bene a fare questa canzone. La farebbe molto molto bene. Vai, sentiamo ancora.
Ma fatela cantare a Piero Pelù.
Anche. Io la farei cantare a Renato Pozzetto, Mattia da Formello. Poi ancora, vai, sentiamo.
Bisogna farla cantare Ricchi e Poveri.
Oh, bravo, che sono rimasti in due. La fanno quei due, insomma, no? La possono fare quei due. Quei due dei Ricchi e Poveri. Scrivi. Quei due dei Ricchi e Poveri. Ma chi è? Baglioni? È lui. Claudio.
In mezzo al cielo.
È lui. Bravo Mauri. Bravo Gesù.
Bravo. Vedrai più amore. Sì, vedrai più Gigi Bilancioni. Ciao a tutti da Claudio Baglioni.
Perché parla così Claudio Baglioni?
Non so.
Che sono manesco.
I'm Donald Trump. Gigi Bilancioni, you are better than Elon Musk.
Era proprio lui. Better than Elon Musk.
Ciao, sono Memo Remigi e adesso vi canterò una canzone su Gigi Bilancioni, ma prima devo toccare il culo ad una passante a casa.
No.
Signor Remigi.
Ma non è vero. Dai.
Fatela cantare Jalis.
Jalis, ragazzi, scrivi Jalis, dai, che è meraviglioso.
Tu ricordi Petrolini? Tu ricordi?
Ma stai zitto.
Casa Bilancioni è un ottimo format.
Radio Rock Podcast. Airbag, loro sono i Radiohead. Allora, vediamo un po'. 3899-106-600. Vai. Perché no? Anche i cugini di campagna sarebbe una bellissima idea.
Perché farla cantare ai Castellina Fasi.
Sì.
Quando fanno le sagre.
Come no? Le sagre. Vai, sentiamo ancora. Vai.
Cantare a Tenco. Pensate che bello. Gigi Bilancioni canta Gigi Tenco.
Sarebbe stato bello, ragazzi. Devo dire la verità. Sarebbe stato molto, ma molto bello. Vai ancora. Vai.
Ma Casa Bilancioni non era quella.
Abbiamo messa pure la base di Casa Bilancioni. Quella proprio perfetta, meravigliosa. Ragazzi, vi parlo di una cosa molto bella ed importante. Vi regalo anche qualcosa.
E vinci con Radio Rock.
E allora Radio Rock presenta venerdì 14 febbraio i Pitoni con special guest 1789 più un'altra guest che sveleremo nei prossimi giorni in concerto al Wishlist Club. La band, sto parlando dei Pitoni, presenta il loro nuovo lavoro omonimo, ora disponibile anche su Musicassetta in occasione del lancio dell'etichetta Gen Loss, nel corso di una serata che vedrà la presenza dei 1789 e di un altro act. Biglietto 10 euro, prevendite disponibili su dice.fm. invia ora un messaggio Telegram o WhatsApp al 3899 106 600 col tuo nome e cognome la parola Pitoni per vincere un ingresso valido per la serata 14 febbraio. I Pitoni special guest 1789 e non solo, in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B a Roma. Radio Rock è tutta un'altra storia. Arriva la novità dei Circa Waves. Radio Rock Podcast. Circa Waves, we made it. Allora, vediamo un po' ancora. Tanto ci sono parecchi messaggi, ma penso che Bilancioni debba essere cantato da Gigione, ci scrive qualcun altro.
Gigi Bilancioni.
Ah, quindi versione napoletana, versione napoletana non è male, sinceramente.
Beh, vai, si presta,
allora,
Bilancioni
deve cantare assolutamente. Sì? Sta fa sempre scherzi stupidi.
Bello, oddio, bello, Pippo Franco.
Cioè, però Bilancioni deve cantare Pippo,
allora,
Franco.
Allora, Pippo Franco. Allora, subito va fatta sta cosa. Se
sta
sei,
fa sempre.
Se sei, esatto, un uomo inteso non come maschio, ma come un essere umano. Sì. Cioè, restiamo umani, Gigi. Cantaci. Scherzi stupidi.
Posso dire, quella mi piace un sacco.
Beh, per una cosa è molto politicamente scorretta,
sì. Sta fa sempre scherzi stupidi. Sta fa sempre
scherzi stupidi.
Dice Umberto, dai, giochiamo a una cosa assai carina. Tu fai un palombaro che scende giù in piscina, mi mette un tubo in gola e dopo va in cucina e apre tutto il gas, poi scappa, anzi vola. E meno male che io mi sono slegato in fretta, se no tutto quel gas chissà quant'era la bolletta. Sta fa sempre scherzi stupidi, sta fa sempre scherzi stupidi.
Beh, ragazzi, è un gioiello questa di Pippo Franco, dai, è meravigliosa. Un'altra strofa, vi prego, un'altra strofa.
Ecco. Umberto sta sul pullman per una gita al mare. Io sul marciapiede lo sto lì a guardare. Lui ha un sorriso strano, mi vuole salutare. E dal finestrino mi stringe la mano e me la tiene stretta col pullman che è partito. E me la lascia solo dopo che lui è arrivato. Sta fa sempre scherzi stupidi. Sta fa sempre scherzi.
Allora, c'è Bilancioni che ci scrive. L'ascoltatore ha anche mandato un vocale. Se siete d'accordo, verrò a farla in diretta. No, non,
ma
sia...
c'è, ma
non,
non
siamo
no,
d'accordo.
No,
non siamo d'accordo.
Ragazzi, ma che cosa è diventata Radio Rock in questa trasmissione? Cosa
Gigi Bilancioni cantata perché la canzone da Orietta Berti. Da
e
Orietta
poi ti posso
Berti.
Dire però una cosa, Gigi, le persone dimostrano la loro competenza anche fuori dalla zona di comfort, quindi mandaci un vocale, no, che vieni qua a cantare col microfono tutto.
Martina, la smetti per favore?
No.
Allora, senti, maleducata. Intanto c'è la risposta del nostro amico Piotta, che prima abbiamo interpellato con un vocale in diretta.
Sì.
Vediamo cosa
vuoi. Ascoltiamo.
Io penso che ci mandi a fanculo. Cioè, credo che ci manderà a fanculo. Nel senso che abbiamo chiesto di cantare rap.
Sono orribile. Se lo
però,
fa.
Però, se ci pensi, rap for Bilancioni è figa come cosa. Cioè,
secondo me.
Per ci manda a fanculo, sbaglia. Secondo me. Poi facessi come
per Piotta sarebbe una grande occasione di rilancio per una carriera. Diciamocelo in decadenza.
Ormai al tramonto, no? Diciamocelo pure. Allora, sì. Sentiamo Tommaso, vai.
Palesemente andata in onda questa cosa. Che certo che andata, perché hai un tono e un'addizione di quelle.
Che è andata in onda
conduttore di quando fa il programma.
Sì?
Un bacione e un saluto a te e tutti voi.
Grazie.
Chiaramente, assolutamente sì. Freestyle rap per Gigi Bilancioni.
Grande, freestyle rap.
Assolutamente sì.
È andata così.
Assolutamente sì.
Te fai mancare l'occasione, no?
Certo. Assolutamente sì. Allora, ti posso dire una cosa: non solo ci ha mandato a fanculo, ma Tommaso Pio,
sì,
che è un uomo d'onore da un punto di vista. Sì. Diciamo corretto, non è che è mafioso, che è un uomo d'onore
artistico, certo,
artistico, ha rilanciato e propone addirittura un freestyle per Gigi Bilancioni.
Bello,
certo, era quello che avevo,
certo,
però rilancia,
sì, assolutamente però
rilancia, signori.
Per i bidoni c'è Gigi Bilancioni.
Allora,
ma facciamola fare ai
Gigi
pitoni.
Bilancioni sarà presente al concerto dei pitoni. Con i pitoni sul palco che faranno Gigi Bilancioni, assolutamente.
Ma spero anche un pitone
Maurizio
Cicciolina Maurizio
che cazzo dici? Allora, tra l'altro tu hai fatto caso a una cosa, Gigi Bilancioni è un po' la tua nemesi, no? Perché tu sei un volgarotto, squallido, schifoso, bestemmi, sputi in terra. Hai fatto caso che Gigi Bilancioni non dice parolacce? Neanche una?
Niente, nulla.
Vero, niente, mai
nulla, niente, nulla. Niente,
è
niente.
Il classico proprio simpaticone da ufficio lui.
Cioè, sì, proprio... esatto. Oh ragazzi, stavo dando un po' di notizie, intanto tra pochissimo il Solazzo e il Pappagallo. Un po' di notizie, allora l'Italia torna al nucleare. Intanto per cominciare, quindi il ministro Bene. Dell'ambiente Pichetto Fratin ha consegnato al governo il disegno di legge sull'energia atomica, pone le basi per la costruzione nei prossimi anni di piccoli reattori raffreddati, cioè li raffreddano un pochino, raffreddati a piombo che raffreddati a piombo che bruciano scorie. Oh, il presidente Trump scatenato ha detto in collegamento col forum di Davos che detasserà chi produrrà in America e tasserà chi non lo farà. Ha definito l'industria verde un imbroglio, ha elogiato il principe Bin Salman, ricordate?
Sì, come no, cioè, come scordarlo?
Ha annunciato e chiederà all'OPEC di abbassare i prezzi del petrolio, costerà meno il petrolio, prima finirà, ha detto, la guerra in Ucraina, quindi abbassiamo i prezzi del petrolio, via. Intanto scontro tra Casabianca e magistratura in America con un giudice che ha bloccato temporaneamente quell'ordine esecutivo, ricorderete, che ha firmato Trump, che aboliva lo ius soli. Ha anche declassificato, altra cosa populista che ha fatto Trump, declassificato tutti i dossier sugli omicidi John e Bob Kennedy e Martin Luther King, e ha detto che tutti gli edifici federali dovranno essere costruiti in stile neoclassico. Vabbè, questo non so che cazzo
sia.
Capite chi è Tim Noel? Sapete chi è Tim Noel? Tim Noel è il nuovo CEO di United Healthcare. Praticamente era uno che passava per strada. Hanno detto: lo vuoi fare te? Scusi. No, no, io no. Lo vuoi fare te? No, no, no. Signore, lo vuoi fare lei?
Sì, sì, io sì.
Vabbè, lo vuole lei questo cetriolo?
Che dopo lo faccio io. Da tempo, sì, no, scherzo. Da tempo lavora nell'azienda, però non hanno specificato cosa. Faceva le pulizie in azienda. L'hanno promosso CEO. Il suo predecessore era stato ammazzato da Luigi Mangione. Oh, domani verrà.
Che fa rima con Bilancione.
Hai fatto caso, effettivamente. Sarà un caso.
Non è un caso.
Credo che sia un caso a questo punto. Radio Rock Podcast. Nikkei and Bad Seeds con Nature Boy. Molto bene. Allora, diamo il buongiorno al nostro Boris Sollazzo, Sollazzo del Pappagallo. Buongiorno.
Buongiorno.
Eccoci qua. Allora, io ho tante cose da chiederti. Innanzitutto, vabbè, io partirei dalle nomination agli Oscar che sono uscite e vorrei sapere da te se, insomma, hai avuto modo di dargli un'occhiata, se ci sono delle sorprese o se è tutto come era previsto, diciamo così, e programmato.
Grandi sorprese no, non ci sono grandi sorprese. Devo dire contento per Demi Moore,
sì,
che sta vincendo diversi premi, ottiene diverse candidature, e per chi dal proprio primo produttore era stata definita una popcorn actress. Lei, insomma, l'ha detto credo ai Golden Globe, l'ha raccontata ai Golden Globe, questa cosa l'aveva molto ferita, no? Che potesse essere una buona attrice ma non insomma da premio,
sì.
Questo fa molto piacere che arrivi, tra l'altro dopo è una dimostrazione che negli Stati Uniti, cosa che in Italia non succede, dopo un periodo di assenza forzata puoi permetterti di diventare altro, no? Successo già un'altra volta per via dei problemi di peso, per via dei problemi familiari, stette sostanzialmente lontano dal cinema che conta una decina d'anni, fece qualche un video movie che parlò anche bene al cinema, come per esempio Senti chi parla, però rimase fuori dai riflettori che contano e poi tornò con Pulp Fiction, e lei si è presa cura di Bruce Willis negli ultimi 2-3 anni, che sappiamo insomma essere affetto credo da demenza senile o afasia,
sì.
E tornata con questo horror, quindi apparentemente il più lontano possibile dai film da premio. Poi abbiamo visto che grazie a Jordan Peele ed altri l'horror è diventato invece uno slot che vediamo in questi best picture che sono diventati da 5 a 9 o 10. Però è interessante, insomma, che lei poi abbia scardinato il tutto anche all'interno invece di categorie un pochino più compassate come quello degli attori. Non è entrato Vermiglio, che è una mezza sorpresa perché comunque era entrato sui Golden Globe, quindi diciamo che è comunque una delusione, si era arrivati. È vero che
diciamo i Golden Globe sono un po' l'anticamera degli Oscar, ma non sempre, cioè non sempre.
E lì secondo me, se potessimo accedere alle classifiche, probabilmente stiamo parlando di un sesto, settimo posto, nel senso che sì, evidentemente insomma ci è mancato molto poco. Bello Isabella Rossellini, che insomma ci aveva, sono quelle candidature che ti riscaldano il cuore, difficilmente riuscirà a vincere. Giustificatissimo secondo me Flow come animazione, che sì, insomma va, che però scardina anche le categorie. Poi il resto insomma forse un po' troppe, anche se a me è piaciuto molto, però insomma è un film molto classico e probabilmente un film da Oscar, un po' troppe nomination per Conclave, però se poi vai a vederle sono tutte giustificate, cioè sono le parti tecniche e gli attori, quindi sì, ci sta. Non mi sembra ci sia un clamoroso favorito ancora, e questa forse è la cosa più interessante invece di nomination, che non è che t'abbiano proprio.
E tu, se dovessi dire come la vedi, un po' come dire divisi fra vari film, oppure ci sarà secondo te un vincitore che porta a casa la maggior parte?
Guarda, dai tempi di Crash, quindi ormai secondo me parliamo di una ventina d'anni fa, è difficile che ci sia il l'assomiglia tutto. Vincito cosa assoluto, che invece nei vent'anni precedenti a Crash era normalissima, no? Cioè io sì, ricordo ancora Titanic, ma cose anche inguardabili come Il paziente inglese che si portava a casa 10 statuette.
Di solito erano due, adesso ormai gli ultimi anni sono un po' due, no? Che si sono, sì, che sono...
Di solito è proprio il premio Cencelli, ma è una cosa curiosa che è successa più o meno in tutti i premi. Cioè prima tutti i premi facevano come l'Oscar, c'era un assomiglia tutto, adesso ce n'è sempre uno che ne prende 6 e l'altro 5, uno che magari prende il premio più importante a quelli tecnici e l'altro che prende tutti i premi secondariamente importanti e magari pochi tecnici. L'abbiamo visto, mi pare, con, non mi ricordo quale fosse quello con che stava contro la Cortellesi, però la Cortellesi vince 6, Davide Donatello, ma di fatto di importanti tra virgolette sono 2. Credo che un po' sia una maturità dei premiati, probabilmente anche una pulizia maggiore nelle procedure di premio, perché prima, perché succedeva questo? Succedeva perché molti non vedevano i film e quindi si votava quello che... Adesso ci sono dei sistemi invece per vedere se vedono i film,
sì,
o comunque per fare in modo che li vedano, per renderlo più facile che li vedano, e quindi si andava per fama. E poi soprattutto per quanto riguarda i premi che avevano tanti votanti, e vi faccio un esempio, il Davide Donatello sta sui 1.500-1.800 votanti, sì, si è raggiunto anche 2.000 votanti, l'Oscar addirittura 8.000 votanti, c'erano le truppe cammellate, cioè all'interno di questi votanti ovviamente c'erano, che ne so, 500-600 persone che lavoravano abitualmente a Warner Bros. Warner Bros. Mandava la mail e diceva:
certo,
noi vorremmo che votaste questo okay, e quest'altro.
Senti,
e difficilmente
dobbiamo, secondo me dobbiamo parlare di alcuni film molto interessanti, sì, e voglio più tempo. Mandiamo prima la pubblicità e poi ci dedichiamo alle uscite della settimana. Una cosa telegrafica voglio chiederti solo su, sto vedendo, mi sta piacendo moltissimo, American Primeval, su, ho visto solo 2 puntate, su Netflix, tu l'hai vista?
L'ho iniziata proprio a vedere.
Beh, allora, non mi piace, allora, vabbè, la roba, diciamo, quella roba lì è, come dire, già stata detta e ridetta tantissime volte, però c'è una realizzazione tecnica, secondo me, che fa spavento.
Esattamente, e che però secondo me è anche un po' abbagliante, nel senso che quella realizzazione tecnica a me lascia un po' freddo.
Sì, quello poi
è, cioè, è molto interessante. Io insomma, viene sempre in mente i Melendez, no? Cioè che invece a livello tecnico non sono incredibili, tutto è tutto sulla recitazione, e devo dire che alla fine ha attecchito, con tutte le sue anche rozzezze di scrittore, ha attecchito di più. Quando mi trovo di fronte a quella roba là, ho un po' l'impressione di stare su un'ottima trasmissione di Max, ce l'ho insomma.
Ok, benissimo, ci fermiamo un secondo, torniamo fra poco con Boris Sollazzo nel Sollazzo del Pappagallo, i film della settimana. Radio Rock Podcast. Molto bene, allora 9:39 minuti, rientriamo. Boris, il film più atteso della settimana è sicuramente, insomma, è l'interpretazione di Timothée Chalamet nel film su Bob Dylan, su un momento particolare della vita di Bob Dylan, da quel che ho capito, con Elle Fanning, film di James Mangold, che si intitola da un estratto, diciamo così, di un testo della canzone di Dylan, A Complete Unknown, ovviamente dalla canzone Like a Rolling Stone. Dicci questo film, come ti è sembrato?
Ma mi costa tantissimo, veramente tantissimo. Sì. Non tanto per James Mangold, che comunque non è che mi entusiasmi, quanto per quell'uomo de fango di Timothée Chalamet.
C'è proprio un odio viscerale. No,
però devo dire, a sua discolpa, a sua difesa, grande romanista. Questo per te potrebbe essere un elemento ulteriore di...
Odio. Confermi un po' di cose queste cose. Comunque, quell'uomo di fango ha fatto questa dimostrazione, insomma, della mia obiettività. Ha fatto...
Ma tu dici uomo di fango per la questione Woody Allen, è vergognosa. Vabbè, hai ragione su quello.
Cioè,
che
non saresti nessuno senza Woody Allen. Appena hai potuto mollarlo anche in maniera proprio greve, mi pento di aver fatto. Ma ci pentiamo noi di averti guardato.
Se l'hai presa per niente, cosa.
Riesci tu a superare i pregiudizi in una situazione di questo genere?
La dimostrazione è il fatto che mi è piaciuta anche il merito è tutto suo, cioè, nel senso che, mentre per dirti gli altri qualche sbavatura ce l'hanno, no? Monica Barbaro che fa Joan Baez è a livello canoro pazzesca, sul recitato un po' meno. Non so se è perché è anche pazzesca sul canone, quindi aspetti sul recitato anche la stessa cosa, e ovviamente non la può raggiungere. Lui fa un lavoro sul cantato incredibile, cioè un lavoro che è perfetto senza essere emulativo, cioè anche quando parlo del cantato, anche nel modo che ha di muovere il corpo mentre canta. E sul recitato è forse la prima volta in assoluto in cui tu capisci perché è il migliore della sua generazione, nel senso che fino a questo momento secondo me lui aveva fatto un po' come Nolan, cioè aveva dimostrato di essere il migliore, che non vuol dire aver fatto le performance migliori, cioè aveva fatto tutti gli esercizi di stile, si era più preoccupato di come veniva la sua performance che di fare quello che per esempio secondo me Al Pacino sa fare benissimo, di fare la cosa migliore per il film. E qua no, qua è proprio, entra dentro, si prende le giuste sbavature, le gestisce, non pretende la perfezione perché poi sta di fronte a un personaggio che non deve essere spiegato. Questa è la bravura di tutti, la bravura del regista, la bravura di Timothée Chalamet, secondo me la bravura anche di aver preso uno dei libri di Dylan Goes Electric in cui Dylan è raccontato ma non si cerca di capirlo. E attraverso di lui devo dire che tu capisci che, adesso sembra brutto autocitarsi, però nel libro su Maradona, dove ho fatto l'intervista a Sorrentino, Sorrentino dice una cosa che a me è rimasta scolpita nella memoria, spero anche di averla scritta, non me lo ricordo. dice: se dovessi fare un film su Maradona io lo farei sui 15 minuti prima della finale dei mondiali. E io ti dico perché, cioè che è la cosa, perché è un personaggio talmente enorme che non potresti mai raccontarlo nella sua globalità, cioè dovresti cercare di intuirlo in uno dei momenti cruciali della sua vita. E quale può essere se non i 15 minuti prima della partita che aspettava con tutto il suo cuore? Ecco, qui loro prendono questi 4 anni, cioè il momento tra cui lui canta praticamente al capezzale dei Buti Cutri, il suo riferimento, il mentore che non sapeva di esserlo finché non l'ha incontrato, al 65 in cui abbandona i canti di protesta e abbraccia l'elettrico. E siccome non era simpatico, era radical chic come Leonard Cohen, non lo applaudono ma lo massacrano, insomma. Che cosa fa Timothée Chalamet? Riesce, da uomo antipatico, a farmi capire un po' di più una persona altrettanto antipatica. Cioè, tu in quel contesto ti rendi conto che la coerenza di Dylan non sta nella musica, ma sta nel suo modo di essere. Quindi finché cantare canti di protesta era anticonformista, era diverso, era difficile, era non una scorciatoia, lui li ha cantati. Quando nel 65... inizia quell'epopea per cui tra il 65 e il 75 la canzone politica è una canzone di fatto che fa parte del business come qualsiasi altra canzone, lui dice: sai che c'è, vado sull'elettrico, che invece non gliene fatto niente a nessuno. Cosa che per esempio Cohen invece sfrutta commercialmente il più, come per quanto può fare Cohen, commercialmente il più possibile quella cosa, e poi va nell'elettrico quando ci vanno più o meno tutti. Quella roba là ti accende qualcosa senza togliergli però nessuna ruvidità. E chiudendo la cosa che dicevo su Sorrentino, la cosa interessante è che uno come Dylan, e questo insomma è molto forte come cosa, può essere raccontato in due modi: o prendendo 4 anni e uno che decide di sposarlo anche senza cioè rimanendo tra virgolette vittima, oppure come ha fatto Todd Haynes, Io non sono qui, segmentandolo in sette persone diverse, in sette personalità diverse, sono diverse per sesso.
Sì, geniale quella,
esatto,
quella cosa,
perché effettivamente tu da solo non ci capisci, certo, nulla, non capisci, certo. E forse la cosa più interessante è che quello ha fatto quello che voleva con la musica, ha fatto quello che voleva con le parole, però forse quello che l'ha capito di più, proprio perché l'ha guardato senza giudicarlo, è il cinema. Cioè il cinema è riuscito un po' a penetrare quel mistero, e purtroppo, ragazzi, che vi devo dire, è merito anche e soprattutto dell'uomo da fango.
È disperato Boris per aver parlato bene di questo film, che quindi solo giudizio, Boris.
Si deve vedere, bravo Timothy, te prendesse un colpo. E va secondo bene. Me uno meriterebbe l'Oscar, e però poi mi cadranno, mi cadrà il pene.
Esatto, esattamente. questo bellissima scena. Arriva la novità, torniamo fra poco. Radio Rock Podcast. The Wolf con Natural Woman, e ovviamente mi pare di capire che Completo non è il film della settimana, penso, sì, no, sì, caro sì. Boris, però due parole anche sul mio giardino persiano le vorrei sentire da parte tua, film che mi incuriosisce.
Io l'ho amato molto, noi abbiamo avuto, diciamo, vari film iraniani, no? Cioè, il cinema iraniano è un cinema particolare, un cinema che a lungo è stato molto popolare. È stato il Bollywood del Medio Oriente, molto colorato, superficiale. Poi, quando se ne andò lo Shah, di fatto, iniziò un cinema più intimista, che ha visto proprio tra i più forti alfieri Abbas Kiarostami.
Sì.
E Kiarostami ci ha insegnato che si poteva guardare l'Iran in controluce da una campagna, da una famiglia, che a volte la politica poteva passare per i piccoli dettagli. Poi c'è stata un'altra evoluzione, soprattutto la morte di Kiarostami, che è quella che potremmo definire Panahi, il regista che è stato 8 anni in carcere, che ha fatto film di nascosto, un Iran cinematografico molto più politico, molto più anche ideologico, nobilmente ideologico, però insomma con tutta una serie di istanze molto, molto forti. E a livello di critico cinematografico devo dire che, mentre a livello di attivista politico mi faceva piacere, come critico cinematografico mi mancava quell'altro cinema, che era un cinema diciamo sicuramente più complesso, più interessante. E c'è stato poi un momento che è quello, per esempio, dei Gatti persiani di Baman Gobadi, in cui queste cose si sono incontrate, sì, di solito nelle periferie di Teheran. E i Gatti persiani raccontavano i giovani ragazzi che suonavano il rock nelle cantine, suonavano il rock nelle cantine perché non potevano fare altrimenti. Da lì c'è stato un rovesciamento, cioè mentre Kiarostami si apriva alla campagna, usciva da Teheran per dire cerco di trovare la libertà, gli iraniani moderni ci raccontano un'altra cosa, che l'unica libertà che tu puoi ottenere è dentro casa tua, è dentro le tue quattro mura o in cantina. E allora Faradì, la separazione di Faradì è una separazione che si consuma in maniera devastante tra due persone che in realtà non stanno separando se stessi, perché si amano ancora, ma stanno separando due idee di Iran. Lui non vuole andarsene, lei invece sì. Loro continuano ad amarsi, ma non possono sopportare di vivere in maniera alternativa a quella che hanno fatto. E Gobadì, appunto, la cantina diventa il luogo in cui poter, che è un gusto, una sorta di claustrofilia. Ecco, qua c'è tutto e due, e questa forse è la cosa che rende più speciale. Non è all'altezza delle vette né dell'uno né dell'altro,
sì,
però qui ci sono tutte e due le cose. Il giardino persiano è proprio la metafora perfetta, perché il giardino che cos'è? È una tua proprietà, ma a cielo aperto, quindi tu hai la possibilità di respirare, ma allo stesso tempo c'hai quella privacy per cui il regime non può entrare dentro di te. Ma che cos'è questa illusione di libertà nelle proprie quattro mura o nel recinto di un, sì, giardino? Una pia illusione. Ecco, quella che noi vediamo nel giardino persiano è da una parte una favola d'amore, una donna anziana che è vedova da decenni, che non ce la fa più a stare sola, e un tassista con cui ha sempre avuto un rapporto benevolo, molto gentile e tutto quanto, con cui a un certo punto uniscono le loro solitudini e passano una serata meravigliosa, di quelle dove chiacchieri, dove c'è, come direbbe Rusher, quel friccichio, no? Cioè, si confidano, si scoprono, probabilmente un po' ringiovaniscono, però dall'altra parte rimane il gusto amaro, no, di qualcosa che non manca. Non vi dico nulla sul finale, sì, però la cosa interessante è proprio che non, è una favola, ma non c'è consolazione, non so come dire, no? Cioè, hai ben presente quello che c'è fuori e quello che c'è dentro. La cosa ancora più interessante è che i due registi che hanno portato il film a Berlino, ma non sono potuti andare perché il regime si è vendicato del film precedente, che invece era uno di quei film ideologici pesantissimi, sì, secondo me hanno provato tutte e due i tipi di cinema iraniano e hanno trovato un'ottima sintesi. Quindi non è il più bel film iraniano degli ultimi anni, però forse è il più interessante perché è riuscito ad unire due anime che si erano anche abbastanza combattute. Cioè Kiarostami sopportava poco i suoi colleghi più Engagé perché li riteneva poco registi e molto attivisti,
sì,
e i registi e attivisti sopportavano poco Kiarostami perché lo consideravano il grande vecchio in qualche modo compromesso.
Sì.
Ecco, Dago Badi, questi due registi si dimostra che in un regime si può fare entrambe le cose, cioè del gran cinema e allo stesso tempo anche politica.
Bene,
qua c'è proprio tanta di politica, eh. Cioè dentro la protagonista è solo politica, quindi, è veramente donna, vita, libertà.
Solo giudizio per
si deve vedere pure questo,
il mio Giardino Verziano. Vedeteveli entrambi, se riuscite.
Io morirei dalla voglia di farlo vedere a Cecilia Sala e farglielo recensire. Non sarà una cosa, però secondo
me
Cecilia
Sala credo che sia in questo momento a Kiev. Se non,
secondo me lei lo può
capire, non ho visto male,
lo può capire meglio di altri, no? C'è questa, certo, sensazione, certo. Di...
Senti, va bene, intanto ci scrivono che ci è arrivata la notizia, ragazzi, che Chamele fa sapere attraverso il suo, sì, entourage,
è buono il formaggio,
di aver invitato Boris Sollazzo ad un brunch a base di mini panini di caviale e chinotto.
Ma, detto questo io sto in una fase della mia vita in cui Chalamet mi invita ed è il mio migliore amico,
ovviamente. No, ci mancherebbe altro.
Per il,
allora,
chinotto,
e poi sentiamo ancora, vai.
Praticamente come quella merda dell'Indo Ferretti, insomma.
Beh, diciamo, vogliamo dire l'Indo Ferretti come tipo di, però è diversa la cosa, lo sai?
No, questa è l'ideologia. A me Lindo Ferretti, che ha la crisi mistica e politica, e guarda da che... super comunista diventa berlusconiano, sì, a parte l'hanno fatto in 150,
sì, tra l'altro.
Non vedo perché Lindo Ferretti ci deve rompere il culo e altri no.
Ma secondo me è molto coerente invece Lindo Ferretti, perché quella sua follia punk, sì, che lo portava ad essere negli anni 80, che poi lui ci ha sempre messo elementi molto mistici, religiosi, sì, eccetera, sì, certo, lo ha portato poi a fare quel percorso là. Cioè, era matto prima, senso positivo.
Il potere deve essere operaio e poi sono andato a lavorare per quella della sera per Berlusconi. Ma quella è una scelta legittima. Gettare fango, perché sei un uomo di fango, gettare fango su una persona che ti ha dato la più grande opportunità della vita, cioè io ti avrei rispettato se avessi non ti avrei rispettato lo stesso perché è ideologico, però ti avrei rispettato di più se da sconosciuto avessi detto è una bellissima parte, un bellissimo film, ma io non ce la faccio. Pensare che
certo,
lui fosse...
certo.
Allora dico,
allora sì,
cavolo,
certo, diverso.
Ma
va
dopo,
bene,
dopo che l'hai fatto, è girato, è uscito, ti hanno candidato. Ma dai,
qualcuno ti chiede se hai parlato già del film di Angelo Duro. Hai parlato del film di Angelo Duro, Boris? Cosa hai detto del film di Angelo Duro? Telegrafico.
È la dimostrazione che economicamente questo non è un settore illeggibile. Cioè, nel senso che questo per 3 anni e mezzo si è fatto i tour in tutti i teatri, ma tutti, cioè
sì,
da Civita Puzzolana a New York,
sì,
e dopo 1 anno e mezzo che li riempiva tutti, è uscito con un film.
Senti, sono usciti settimana scorsa, solo giudizio.
Cioè, è come se Radio Rock facesse un film adesso, dopo che si è scoperto per 500.000 di persone, cioè,
esatto.
Quindi,
esatto,
ma lo faremo, esatto, sarà così, no?
Ma sarà fatto
dopo
così.
Tutti questi anni hai creato un pubblico per cui puoi fare il tuo cinemarettone.
Bravissimo. Senti, proprio molto telegrafico, sono usciti settimana
scorsa.
Bravissimo, bellissima immagine.
Grazie.
Grazie. Sono usciti settimana scorsa, però L'abbaglio di Roberto Andò e Notherland.
Notherland ne abbiamo parlato, secondo me è molto interessante. Tra l'altro, nominato agli Oscar.
Sì, due israeliani e due palestinesi.
Bravissimo.
No?
Allora, da una parte la dimostrazione che tante cose le abbiamo complicate noi in quella zona là.
Sì.
Cioè, nel senso che poi
noi tre,
hanno più chiaro quando devono raccontarlo, lo hanno molto più chiaro. A me viene anche in mente Walzer con Bashir.
Sì.
Cioè, quando il racconto avviene dall'interno, molte delle sovrastrutture politiche, ideologiche e proprio di visione di quella roba scompaiono. Un po' perché, ragazzi, da una parte, noi sono 80 anni che non sappiamo che cos'è una guerra, quindi non abbiamo proprio minimamente. Cioè, anche su Russia-Ucraina, noi abbiamo delle sovrastrutture che non c'entrano niente con la realtà della Russia. Lo dico, certo, perché certo, a me, no, mi è capitato di viverla, perché ero là quando c'è stata la prima invasione del Donbass, e parlare col fruttivendolo ti faceva capire che c'erano delle dinamiche che tu proprio su Repubblica non arrivavano mai. Repubblica come il giornale, come...
Sì, sì, no, certo.
E che mi dice, eh no, che mi dicevi?
Niente, all'abbaglio, scusa, all'abbaglio.
No, no, come l'abbaglio?
L'abbaglio si chiama.
No, no, Dersland. E quindi quello è interessante proprio per questo anche, l'abbaglio, perché devi raccontare, sì, devi sentire il racconto che viene all'interno. Sull'abbaglio, oh, a me Roberto Andò mi fa impazzire, non so se è... Roberto Andò è uno di quei registi che ha fatto solo bei film, non ve lo ricordate perché è il tipo umile che si tira indietro, no?
Sì.
Però da La guerra degli Antò a Viva la libertà, che è quello in cui Tony Servillo fa lui e il suo fratello gemello, lui è segretario di un ipotetico PD e il fratello gemello mi pare un filosofo, a un certo punto impazzisce il segretario del PD e il filosofo diventa segretario del PD perché lo mettono dentro. E l'abbaglio è il racconto della spedizione dei mille come se fosse l'armata a Brancaleone, con un punto di commedia all'italiana monicelliana post bellica.
Bene, ragazzi, si può vedere?
Sì, assolutamente,
assolutamente sì.
E finale Picone, ragazzi, lasciamoli lavorare, diventeranno una coppia secondo me da David.
Bene, grazie Ale, grazie Mauri, grazie c'ho Martina finito. Caronna, ciao, ciao, grazie ciao, al nostro ciao, Boris Sollazzo, sono le 10, dobbiamo chiudiamo no, non con la like Rolling Stone, ma con Knock on Heaven's Door. Se vuoi rimanere anche con Gaino, dobbiamo avere un appuntamento, non possiamo.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.